potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io, no, tu no. Con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no, tu no.
Vengo anch'io,
no, tu no.
Ma vengo anch'io,
no, tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io,
no, tu no.
Dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no, tu no.
Vengo anch'io,
no, tu no.
No, vengo anch'io,
no, tu no.
Perché?
Perché no?
Buongiorno a tutti e a tutte, oggi domenica 25 marzo, iniziamo subito con i ringraziamenti che l'avete già fatto e noi ribadiamo a tutti coloro che hanno partecipato alla straordinaria operazione di crowdfunding che ha permesso finalmente anche ad Ettore di definire crowdfunding questa colletta che ci ha visto tutti quanti i partecipi. Sì, sembrava un'operazione quasi impossibile, invece le compagne e i compagni hanno dimostrato una generosità quasi inattesa, in anticipo rispetto ai tempi che la radio si era prefissa. Siete riusciti, direi, a permettere a questa radio di funzionare con una tecnologia finalmente rinnovata.
Ancora la dobbiamo montare, insomma, abbiamo raggiunto l'obiettivo in un mese.
Esattamente.
Se ne eravamo dati tre, insomma, voglio dire, la risposta è stata in maniera eccezionale. La sorpresa è che molti vengono anche da fuori Roma, perciò questo significa l'indice d'ascolto va rivisto, perché vuol dire che ci ascoltano e ci rispettano e ci stimano anche fuori Roma.
Sì, devo dire che anche considerando la situazione di crisi economica, i salari precari, ribassati, uno sforzo economico che tutti coloro che hanno contribuito a questa magnifica esperienza hanno fatto, insomma, effettivamente non se l'aspettava nessuno, il risultato assolutamente straordinario. Non abbiamo più parole per ringraziarvi, veramente è stata un'esperienza che nessuno si attendeva si realizzasse in così poco tempo e così tanto affetto politico e anche umano, aggiungerei. Però detto ciò, noi continuiamo ad avere necessità quotidiana, no, del vostro sostegno, perché come sapete la radio non vive di supporto di alcun tipo, purché di quello dei propri fruitori, cioè noi che facciamo radio e soprattutto voi che ascoltate, noi che ascoltiamo quando non facciamo radio. E per questa ragione vi do i numeri, come al solito: conto corrente postale 61 80 4001, ripeto, conto corrente postale 61 80 4001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via De Volci 56 00185, Roma. Oppure si può anche contribuire alle nostre attività andando sul sito internet della radio www.ondarossa.info. troverete un bottoncino dove poter procedere con un finanziamento, un sostegno, ecco la cosa più importante, che è politico innanzitutto prima che economico, perché ripeto, la voce libera che Radio Onda Rossa continua a diffondere nell'etere romano e, come diceva Ettore giustamente, attraverso internet anche fuori dalla capitale, e speriamo che possa avere un impatto serio su quelle che sono le vertenze quotidiane che noi ci troviamo a combattere dal nostro punto di vista di classe quotidianamente, non solo, appunto, come dicevo un secondo fa, qui nella capitale, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Oggi chiaramente le tematiche potrebbero essere tante, perché ci troviamo in una fase estremamente delicata da tantissimi punti di vista. Le cronache dei cosiddetti mezzi che noi definiamo di disinformazione sono stracolme di riferimenti alla politica di palazzo, in qualche maniera, cioè alle elezioni dei presidenti delle Camere che tutti quanti avranno seguito, alle possibili alchimie politiche tra...
Anche perché chi non voleva seguirlo era impossibile, perché...
Sì, no, entravano pure dentro casa con queste notizie, c'era un figo da qualsiasi parte che compariva e scompariva. Per cui diciamo che ecco, le cronache hanno polarizzato l'attenzione di tutti, volenti o nolenti, su queste questioni che sono di importanza notevole, questo non dobbiamo mai dimenticare, non abbiamo assolutamente la volontà di snobbarle, però non sono le uniche questioni che stanno riguardando l'attualità più immediata. Ieri era il Capodanno curdo, c'è chi ha festeggiato, abbiamo sostenuto
Nevroz.
E quello che sta accadendo in quei territori obiettivamente è una questione centrale. La radio se ne è occupata durante questa settimana ampiamente, faremo altrettanto con degli interventi, avremo in trasmissione probabilmente tra poco anche Fabio Marcelli che ci aggiornerà sulla questione. E l'importanza appunto della questione di Afrin, diciamo, definiamo così, la etichettiamo così per, diciamo, per semplificare, è una questione che non riguarda esclusivamente la popolazione curda, che rimane ancora una popolazione al pari di quella palestinese, a questo punto direi massacrata da un gioco imperialistico che vede tante forze che si contrappongono, e oggi tutti insieme cercheremo appunto di espandere questo discorso, ma appunto riguarda quella che è un personaggio che obiettivamente proviene da una cultura molto diversa dalla nostra, ma che forse ha visto più lungo dei tanti politici, che il pontefice Bergoglio ha detto che effettivamente in Siria si sta verificando, si sta combattendo una sorta di guerra mondiale. Per cui diciamo Afrin come esempio di un conflitto interimperialistico che si sta svolgendo a livelli molto 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 elevati e che vedono la popolazione curda inevitabilmente tritata all'interno di un processo politico di straordinaria importanza dal punto di vista politico e anche e soprattutto militare. Non a caso le dichiarazioni che sono trapelate attraverso articoli di giornale più o meno attendibili della forza di Erdogan, che abbiamo visto sul territorio, ma anche della volontà politica di tentare di riunire un fronte molto più ampio che possa andare contro quelli che ormai si capisce essere sono dichiaratamente i nemici del blocco dominante, in qualche maniera quello che fa un po' capo anche agli Stati Uniti o comunque all'Arabia Saudita, cioè l'Iran, eccetera.
Anche qui no, c'è questa novità in questa settimana che se ne è parlato poco, perché tanto dovevamo parlare dei presidenti della Camera, del governo in Italia, se si fa, non si fa. Negli Stati Uniti è avvenuto anche un fatto, a parte la manifestazione immensa di giovani per la questione delle armi
sulla Pennsylvania Avenue,
e a parte quello è avvenuto che negli Stati Uniti hanno cambiato il ministro degli esteri, il segretario di Stato, hanno messo un certo Bolton, molto conosciuto, che pensa di fare guerra ovunque, è quello che istiga la guerra contro l'Iran, per dire cosa potrebbe capitare, e in più è quello che propone di chiudere la questione palestinese assegnando la striscia di Gaza all'Egitto e i territori occupati alla Giordania. Questo è quello che vuole proporre come soluzione, e quello che sta avvenendo in Siria ci dimostra il fatto, per esempio, che la Siria la stanno dividendo in tre spezzoni: uno sotto l'influenza russa e iraniana, un'altra sotto l'influenza americana e irachena, e una sotto l'influenza della Turchia. E questo è il silenzio tranquillo dell'opinione pubblica mondiale, che si tiene tutto sotto tono, anche se non è così, perché poi iniziative di solidarietà si stanno svolgendo ovunque nel mondo. In Italia questa settimana sono state 3-4 iniziative a portare avanti. È chiaro che non appaiono sui giornali, non si dà notizia, perché tutto quanto fa parte di questo disegno.
Ettore, se posso fare un inciso su questo, secondo me quello che sta succedendo sulla questione curda e su Afrin, proprio riprendendo le tue parole, è di cruciale importanza e sottolinea quanto rimane anche oggi di fondamentale rilevanza il fatto di scendere in piazza, di organizzare manifestazioni, perché molti pensano che con l'arrivo delle cosiddette nuove tecnologie ormai tutto il dibattito politico sia limitato all'interno dei cosiddetti social networks, ma pure di questo ne parleremo. Ma di fatto, se c'è stata una voce che è emersa in mezzo a tutto questo silenzio di cui parliamo, è provenuta dalle strade, e così come è avvenuto in Italia, così come è avvenuto in Francia, in Germania, guardate che è stato l'unico modo con cui si è di fatto squarciato un velo di silenzio che attorno alla questione Afrin vedeva una popolazione completamente massacrata da un'azione fascista, criminale, che l'esercito turco con a capo Erdogan stava portando avanti.
E il fatto che questa cosa viene avanti così, però con una reazione non proporzionale alla gravità dei fatti.
Questo senza dubbio.
Perché
senza
quello che sta avvenendo in Turchia è un massacro planetario, diciamo, no? Nel senso che stanno massacrando un popolo, non lo so quante persone ancora sono rimaste vive, e quelle che sono rimaste vive stanno scappando dappertutto.
No, chiaramente hanno fatto anche il gioco attraverso fotografie molto, cioè prese da altri contesti, no? Per fortuna sono state smascherate, a proposito delle fake news di cui ho parlato, ma si parla di centinaia di migliaia di persone sfollate e finite male.
Ma tutto questo poi sta alzando il livello della tollerabilità, tant'è vero si lascia fare ad Erdogan cose assolutamente non consentite, insomma, da criminali veri e propri, e questa indifferenza non fa alza la voce per quello, per esempio, che succede in Spagna, che le carcerazioni della gente che è stata eletta, del presidente potenziale, insomma, lì sta diventando in un'indifferenza totale. Io penso che sia arrivato il momento, così, senza voler deviare il discorso, parlando proprio dall'Italia, che si è aperto uno spazio grosso che va occupato. E dato che in politica questi spazi, se non vengono occupati, qualcuno le occuperà.
Beh, l'abbiamo appena visto, tra l'altro.
E i compagni devono capire che c'è tutto uno spazio che riguarda la solidarietà dell'internazionalismo, che nessuno ce l'ha, perché ormai quelli che spingono, no, e quelli che si sono divise ai portoni di Camera del Senato sono nazionalisti, fa come te pare, prima gli italiani e poi gli altri. Noi dovremmo cominciare a occupare questo spazio di solidarietà internazionale e dare questa voce e sto spazio a quella componente sociale emarginata, perché nessuno, se non attraverso slogan irrealizzabili che propongono queste due forze populiste, fate. E allora dobbiamo cominciare a porci il problema, non in maniera politicista, perché è chiaro che non ci possiamo aspettare reazioni da quelli che ci hanno portato a queste condizioni, cioè che poi ormai sono diventati inutili e questi non si possono riciclare, ma una forza in grado di dare una risposta nuova a questo spazio politico che ci sta, puntando sull'antifascismo, la solidarietà internazionale e il blocco sociale di riferimento, cioè della ridistribuzione della ricchezza. Probabilmente questo ci porterà delle contraddizioni, ci dobbiamo sporcare le mani magari per boicottare il sistema, non per avvallare il sistema. Cioè, questo è uno dei temi che dovremmo pure
preso atto
sviluppare,
del fatto che tutti,
perché se no facciamo la solidarietà con i curdi, ma cominciamo a fare la parte nostra, perché per i curdi più siamo attivi sulle cose nostre e più la solidarietà passa a fatti concreti.
Certamente.
Non è solamente sventolare le bandiere del no?
IPG.
Ma è anche praticare quel modello di società che loro propongono, non al loro popolo, ma lo propongono al popolo del mondo.
Comunque
tutti.
Fare dei ragionamenti, cioè i processi politici inevitabilmente determinano delle contraddizioni, cioè tutti i processi vanno avanti a contraddizioni, quindi è giusto cominciare a ragionare in questo senso. Io condivido esattamente quello che hai detto, cioè l'opportunità che l'apertura di spazi politici dovuti al, di fatto al decadimento progressivo delle dei partiti socialdemocratici, un po' come è avvenuto con i partiti liberali a inizio secolo passato, no? Se vi ricordate, da un momento all'altro i partiti liberali cominciarono a essere praticamente ignorati quando appunto i partiti socialisti nascevano e cominciavano ad avere rappresentatività. Ecco, su quello che diceva Ettore ci manca la parola classe, che secondo me diventa fondamentale, cioè il blocco sociale di cui parla la classe dei lavoratori, che come sappiamo rimane sempre meno coinvolta in questi discorsi, anzi ne viene sempre più allontanata, dove classe di lavoratori fa esattamente scopa con il concetto di internazionalismo, e questo è un altro discorso che cercheremo di affrontare, ed è importante per il tema della trasmissione odierna principale, ovviamente, che come dicevamo un secondo fa ci dà la possibilità di impostare ragionamenti molto più ampi, no? Internazionali. Abbiamo fatto riferimento alla potenzialità di una guerra mondiale mutuando le parole di Bergoglio qualche secondo fa, e abbiamo parlato appunto di diversi blocchi internazionali che si contrappongono, di imperialismi. Dunque riuscire a contenere tutte questi concetti all'interno di quello che è un'analisi del reale, quindi che vuol dire della fase del capitalismo e dell'imperialismo, secondo noi, penso tutti quanti, diviene di cruciale importanza, perché altrimenti tutte le lotte rimangono una distante dall'altra senza che appunto si possa vedere un legame che possa essere di tipo logico, o anche, aggiungo io, di tipo organizzativo, perché organizzare tutte le lotte dei lavoratori, secondo me, vista la disponibilità di spazio politico che nel tempo si è venuto a creare, diviene una cosa prioritaria per certi versi.
Senti, dall'introduzione che hanno fatto sia Ettore che Chico, che hanno affrontato, diciamo, anche se in maniera ancora embrionale, una serie di temi. Oggi, tra l'altro, il tema all'ordine del giorno è quello di fare una ricognizione sulla quadrante ancora medio orientale, in particolar modo cosa sta avvenendo in Siria, l'attacco brutale da parte della Turchia alle regioni, diciamo, curde, sia a nord della Siria che a nord dell'Iraq. Questo, diciamo, oggi è un tema centrale che, come ricordava anche Chico, è stato largamente e brillantemente affrontato pure dalla radio nel corso non solo di questa settimana, ma anche, diciamo, dei giorni precedenti la settimana stessa. Però ecco, emerge anche questa esigenza, come l'abbiamo posto adesso, come temi da affrontare. Cioè, nel quadrante orientale, dove storicamente a questo punto ormai siamo di fronte a processi storici, si avverte, diciamo, una tragedia, si consuma una tragedia anche nel cuore dell'Europa. In Spagna, come ricordavano i compagni, sta avvenendo qualcosa di clamoroso. Qui arresti, esili, si costringono compagni, cittadini all'esilio, vengono arrestati componenti del Parlamento catalano in maniera brutale, si costringe, diciamo, all'esilio. Ecco, adesso proprio in questi giorni è fuggita anche in Svizzera la segretaria di Esquerra Repubblicana, cioè gente che, pur essendo stata eletta, si trova in esilio in Belgio, in Francia, insomma. E di fronte a questo un'Europa silente, cioè un'Europa che fa finta che pure nel cuore di essa stessa si ignorino questi problemi che afferiscono, diciamo, alla democrazia stessa.
Il tema dell'Europa è lo spread, l'economia, i bilanci delle multinazionali, cosa fanno.
E allora, caro Ettore, pure su questi temi ci dobbiamo riservare, partendo pure dalla situazione spagnola, nel contesto e vista nel contesto europeo, vedere se Europa dove sta andando. Non tratta adesso, proprio per brevità, quello che sta accadendo nei paesi dell'est europeo, che è qualcosa pure lì da allarmante, perché
è di non narrato, oltretutto.
Infatti io volevo dire esattamente questo,
è di non narrato,
che secondo me infatti la questione è proprio alla base, cioè nel senso che la gente è completamente ignorante di quello che succede al di fuori del nostro perimetro. Perché? Perché se guardiamo i giornali dell'ultimo anno, quantomeno, noi non facciamo altro che leggere notizie di politica interna, sempre, continuamente, che poi tra l'altro non sono neanche notizie, ma sembra quasi gossip, cioè se lo trasliamo c'è poca differenza tra le cose che troviamo dette dai vari politici e le cose dette, che ne so, rispetto a un VIP che si lascia con un'altra persona, più o meno è quello il livello di contenuto.
Coincidono anche i personaggi,
sì, tra l'altro,
anche le riviste.
Tra l'altro, quindi a me sembra proprio che ci sia chiaramente un intento strutturale calato dall'alto di mantenere ignorante la gente rispetto a tutti i movimenti che vengono al di fuori di questo piccolo paese che è l'Italia, e dall'altra anche, vabbè, chiaramente la condizione sociale nella quale viviamo, che non spinge certamente la gente a interessarsi tra virgolette ai problemi degli altri, dato che comunque pure noi dei problemi ce ne abbiamo abbastanza. Quindi secondo me noi dovremmo riempire l'ennesimo vuoto e cercare di spingere sulle possibilità che invece vengono da fuori, le possibilità ideologiche di proposte praticabili anche nel nostro contesto, senza contare ovviamente
Giulia,
della solidarietà.
Giulia, fammi aggiungere una cosa, diciamo, allora oggi affrontiamo questo tema, cioè abbiamo questo secondo tema che è il quadro europeo nel quale ci stiamo muovendo e stanno accadendo cose inquietanti. E poi c'è quest'altra questione che indubbiamente io tante volte, pur andando in giro, insomma, chi ci conosce, a me, ad Ettore, ai compagni che stanno qui in trasmissione, tante volte ci fa un'osservazione del tutto legittima, dice, poi giustamente, partendo da una visione internazionalista dei problemi, parlate della situazione dei curdi, così drammatica, dei palestinesi, tragica, adesso vi interesserete pure del contesto, diciamo, spagnolo, cercheremo, a tal proposito, apro una parentesi, dei contatti, dice, ma forse affrontiamo poco pure il contesto italiano, cioè nel senso che questa non è una questione di spocchia, qui è una questione di riflessione. È una questione, e adesso abbiamo una telefonata, la riprendo sta questione che mi è molto cara. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Alza la voce.
Non va bene?
Sì, un po' più forte, Vincenzo.
Sono io che ti sento male.
Adesso come mi senti?
Beh, sempre molto lontano, comunque un po' meglio di prima.
Ci sentiamo lontani, Vincenzo, ci stiamo allontanando.
No, siamo epicentrici. Senti un attimo, una rettifica riguardo a quello che diceva Ettore prima, riguardo ai nuovi terroristi che sono in America. Bolton non è il nuovo ministro degli esteri americano, è il ministro della difesa.
Ah, è da difesa, vabbè, scusa.
Agli esteri è andato un altro terrorista che è il capo della CIA.
Sì, sì.
Di origini italiani, quindi abbiamo due terroristi.
Mi pare che si chiami Pompeo, una cosa del genere,
Pompeo,
vero?
Esatto. Ci abbiamo due terroristi patentati ai vertici del comando degli USA, e voi capite bene cosa può significare. Non sta a noi paventare se sarà il prossimo attacco alla Corea, all'Iran, eccetera, o quanto avete appena annunciato sulla povera Palestina. Ma sicuramente questo detiene al discorso costantemente sulla guerra, e quindi siccome c'è stato sempre l'uso economico della guerra da parte degli Stati Uniti a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, voi capite bene che siamo dentro questo ciclo, quindi non si esce da questo ciclo. Ne vedremo delle belle, come si dice, spero che il mondo capisca.
Erdogan, secondo certe notizie dei giornali che sono arrivati in Italia, in un convegno lanciava l'appello ai turchi da prepararsi per una guerra mondiale.
No, la guerra è sicuramente in quello scacchiere a carattere mondiale, ma la guerra può diventare, dal punto di vista globale, sicuramente mondiale se qualche terrorista che sta lì alla Casa Bianca comincia a sparare sulla Corea, oppure comincia a sparare, come dire, dappertutto, perché questo è quello che è il profilo politico dell'America. Non fosse nient'altro che, appunto, ieri c'è stata questa enorme, importante marcia dei giovani che rivendicano a se stessi di essere la generazione che farà scomparire ovviamente tutti questi guerrafondai. Ci vorrà del tempo, ce l'auguriamo tutti quanti. Del resto, chi produce quella quantità di armi, che produce una quantità d'ammazzamenti di creature eccetera, non può che far la guerra nel mondo, per dire.
Vincenzo, tra l'altro ieri a Sacramento in California è stato ucciso un ragazzo disarmato afroamericano dalla polizia, cioè quindi quest'uso delle armi non solo lasciate ai privati in maniera, ci sono 300 milioni di armi comprese armi da guerra in mano a privati, viene usata anche largamente in maniera molto, diciamo, facile dalla stessa polizia.
No, no, ma è sicuro, ma la stessa cosa avviene per l'Italia. Non capiremmo mai perché si fanno arrivare questi assassini tipo Erdogan qui in Italia, ma non ci sono solo loro, ci sono l'emiro del Qatar, ci sono i boss dell'Arabia Saudita, se non vendessimo loro soprattutto armi o sistemi d'arma da questo punto di vista. Governiamo un bel quinto sesto posto nella produzione e vendita di armi, voi capite bene che l'Italia per questo è in tutte le missioni possibili e immaginabili, c'è una causa effetto di tutto questo. Detto questo, volevo dire due passaggi. Sicuramente la vicenda Afrin non è finita, guai a dire che Afrin è caduta, c'è una guerriglia che continua, si è cambiata cioè la tattica da una guerra di fronteggiamento che c'è stata per 59 giorni e che purtroppo dobbiamo dire che ha fatto 850 morti tra i combattenti e le combattenti curde, e questa è una perdita difficile da digerire, ovviamente eccetera, 1500 civili altrettanto difficile da digerire. La guerriglia ne porterà altrettanti, ma sono altrettanto ben determinati a dare filo da torcere ovviamente all'enorme dispositivo militare messo in piedi, ma la canaglia più generale è questa pulizia etnica, cioè la fuga di circa 300.000 da Afrin per ripararsi sotto da Aleppo, sempre in condizioni disgraziati da profughi, ha fatto sì che il piano di Erdogan è porci lì tutti i tagliagole possibili e immaginabili, così da ricreare una specie, come dire, di Stato islamico, non fosse caduto appunto perché è caduta l'ISIS, per modo di dire, perché tuttora fronteggia situazioni in Siria, in Iraq, eccetera. In questo contesto bisogna che noi sollecitiamo, comunichiamo questo passaggio. Se c'è un'infamia nell'aggressione ad Afrin, c'è un genocidio, come dire, insieme un etnocidio che viene avanti in quei territori. Le prossime mosse che questo assassino intenderà fare è la presa di Manbij. Manbij è sta ovviamente a est di Afrin, verso Kobane, ma lì limitrofa ad Afrin, ed è un punto, come dire, nodale, perché è sull'Eufrate, la parte ovviamente occidentale vorrebbe essere presa da Erdogan, che già ha dei territori conquistati già l'anno scorso, a Jarablus, verso il confine con la Turchia, così da creare proprio questo status non solamente cuscinetto, ma sapete, l'avete probabilmente letto, Erdogan sta nominando un pascià lì, cioè un suo vice che governerà i territori siriani, quindi consolida l'aggressione come ha fatto spesso e volentieri Israele nei confronti dei territori occupati. Quindi sono comunicazioni che si aggiungono a comunicazioni. Dentro questo quadrato ovviamente la guerriglia e lo GPC, cioè le forze combattenti curde, stanno posizionandosi sulla difesa di Manbij. Rimane l'ultima ambiguità, quella degli Stati Uniti di Trump, che hanno lì circa 300 Marines, ma tranquillamente per gli accordi spudorati che fa gli Stati Uniti, come ha fatto la Russia nei confronti del boia Erdogan, benissimo, faranno l'evacuazione e la guerra sarà direttamente fronteggiata con le milizie curde. Dentro questo passaggio credo che la mira superiore è quella di arrivare a Kobane. Allora, se Kobane è stato il punto di riferimento per l'umanità a partire dal 2014 per aver sconfitto manu militari e a livello politico generale tagliagole, a maggior ragione dovrebbe esserlo nei confronti dello Stato turco e di chi lo governa. Non sarà facile porlo a questi livelli, ma sicuramente le comunicazioni date durante il Nevroz dai responsabili ai massimi vertici del popolo curdo, anche ieri sera era presente il presidente del congresso nazionale curdo, cioè il loro parlamento, che ci ha voluto comunicare tutto questo passaggio e chiedere la massima solidarietà possibile, al limite anche la partecipazione alle brigate internazionali. Sapete quanti compagni e compagne hanno preso parte, stanno prendendo parte alle brigate internazionali, e questo va tutto vanto di aver capito che lì si combatte non solo una sfida decisiva tra coloro i quali prospettano una rivoluzione in tutto il Medio Oriente, ma al limite in gran parte del mondo, e coloro i quali invece vogliono affossare tutte le esigenze, le foglie di libertà e di rinnovamento che c'è nel mondo da questo punto di vista.
Vincenzo, Vincenzo, scusami, volevo farti una domanda, visto che tu sei molto informato sui fatti, no? Il ruolo che sta assumendo in questo momento, diciamo, il braccio di Al-Qaeda, al-Nusra lì in Siria, cioè come si pone questa, perché sappiamo perfettamente, come dicevi tu un secondo fa, che l'ISIS è stato battuto per finta, insomma, nel senso che abbiamo visto filmati in cui i combattenti andavano via con tutte le armi, non venivano processati, venivano lasciati liberi di fare quello che un po' volevano, quindi evidentemente possono essere strumentali in questa nuova spartizione della Siria che si sta prospettando attraverso appunto l'intervento militare turco in diciamo nei territori occupati dai curdi, territori curdi non neanche occupati. Che ruolo ha in questo momento dal punto di vista militare e organizzativo al-Nusra? È legata a Erdogan così come previsto da, è una cosa importante, abbiamo parlato malissimo di Trump, ovviamente parliamo altrettanto male di Obama e dell'ex segretario di Stato Clinton che permise, no, se vi ricordate, il passaggio di tutti quanti i combattenti europei all'ISIS, no? Ecco, in questo momento che ruolo può avere in questo gioco militare e politico, gioco per modo di dire ovviamente?
Allora, giocano sia sotto l'egida ovviamente di Erdogan, sia giocano in proprio. Io questo glielo posto in maniera netta a questo rappresentante dicendogli: ma non c'è solamente il fronte curdo turco da questo punto di vista, cioè tutta la Rojava che interessa di destabilizzarla, così si destabilizza l'unico focolaio rivoluzionario che esiste, a cui hanno tutti gli interessi russi, americani, sauditi, israeliani, ad eliminarlo, perché è una contraddizione in questo mondo. Ma ricorda sempre che l'evacuazione nella primavera dell'anno scorso di Aleppo, dopo i bombardamenti che l'hanno distrutta ovviamente eccetera, quei 5.000 combattenti con cui si è fatta la trattativa tra russi, Assad e turchi per far evacuare i jihadisti da tutta quella zona, sono stati riposizionati sul territorio di Idlib. La regione di Idlib sta a sud di Afrin, praticamente sta a sud-ovest di Afrin, è un enorme territorio che tra l'altro confina con alcune province largamente popolate che sono quella di Homs e di Hama, che sono a loro volta molto vicino a Damasco, quindi mi sembra una contraddizione vivente, perché i jihadisti non stanno con le mani in mano in quel loro territorio, si sono ricostituiti un loro territorio che non è dichiarato come Stato Islamico, e adesso con la futura o prossima liberazione della Ghouta Est, sicuramente lì devono, hanno fatto già un accordo l'altro ieri, ne sono usciti 2.000 combattenti jihadisti insieme alle loro famiglie, ce ne sono ancora altri 3.000 lì che stanno combattendo, opponendosi ovviamente al regime di Assad eccetera, e questi altri 5.000 vengono riposizionati su quel territorio, cioè il territorio di Idlib, un altro territorio che diventa, non so, questo sfogliare il carciofo da parte dell'alleanza tra russi e Assad dove li porterà? A me sembra un concetto di spostamento dello scacchiere dentro una guerra permanente. Tieni conto che appunto quelli hanno solo la volontà di autodeterminarsi in una vicenda della spartizione della Siria. Ricorda sempre che dentro loro c'è l'immagine prospettica di essere l'esercito libero siriano, quello con cui si è cominciata dopo la primavera araba, dopo i finanziamenti americani, a porre il problema della divisione della Siria eccetera. Dopo sono avvenuti ovviamente le diversità, l'intervento russo a sostegno di Assad, ma Assad è un pupazzo che sta a mano ai russi in qualche modo. Dentro questo scacchiere quindi è ben chiaro qual è la guerra guerreggiata che esiste all'interno di questa povera e disgraziata e martoriata Siria. E cosa giocheranno? Beh, in questo momento sicuramente sono furbi gli jihadisti, sono sotto la protezione dell'accordo Russia-Turchia ovviamente eccetera, ma domani probabilmente si porrà la questione di chi comanda in Siria, e allora loro porteranno ovviamente davanti le loro richieste in maniera fondamentale di dividersi anche quello spazio di cui in questo momento sembra che sia appunto l'intero territorio di Idlib.
Ma a me sembra che si stia sviluppando un ragionamento a livello imperialistico internazionale di natura molto prossimo alla somalizzazione di tanti territori, no? Una volta le guerre si facevano per essere vinte.
Sì, costrilla di più, che qui si sente un tubo.
Sì, scusa, no, cioè già c'ho il voce, un po' il volume magari mi senti meglio. No, dicevo, sembra che si stia somalizzando un po' tutto quanto il mondo, nel senso che una volta le guerre si facevano per essere vinte, no? E ovviamente qualcuno perdeva. Attualmente, se uno guarda un po' tutti i territori in cui c'è stata la guerra imperialistica internazionale, mondiale, che dir si voglia, il concetto è lo stesso, sono capitalismi opposti, imperialismi opposti che si fronteggiano su territori diversi. Alla fine non c'è mai un vincitore. Guardiamo l'Afghanistan, per esempio, in cui i talebani, no, vi ricordate, era diventato un modo di dire, sono stati riammessi all'interno delle istituzioni, e questa è una cosa molto prossima a quella che stiamo dicendo per il discorso di al-Nusra e dei vari qaidisti che poi provengono dalla stessa regione, no? Anche dal punto di vista politico hanno un'affinità ideologica, un'affinità notevole, no? E vedi l'Iraq e anche la Siria, avrà mai fine tutto questo sistema di spartizione? È un po' una domanda che comincio a pormi, perché sembra che l'esempio Somalia...
Io dico proprio di no. Se tu hai cominciato a parlare stamattina dicendo, hai citato Francesco e ha ribadito che lì si svolge una terza guerra mondiale in questo momento sul territorio medio orientale, ma batte la pesca se è limitata a quel territorio. Tu immagina quante cose sono ancora tremolanti, non stabili, sia in Iraq, pensa soprattutto ovviamente a tutta la zona più estesa, pensa al Libano, insomma. Che
la Libia anche, non ce la dimentichiamo, ce l'abbiamo qua dietro.
Appunto, e quindi questo, l'attenzione che questa trasmissione pone questa mattina è decisamente importante alla luce ovviamente di questi avvenimenti, e da lì va fatto discendere ovviamente poi qual è l'articolazione e la possibilità di risposta, ma spesso e volentieri, come si può dire, ancora la compagneria generale poco è accorta sulla questione, come dire, generale, che da lì bisognerebbe cominciare a partire. Ovviamente tanto rispetto per tutti quanti che si spendono qua e là sulla questione della ricchezza, sulla questione del lavoro, eccetera, eccetera, ma sulla questione, come dire, chiamiamola semplificando, internazionalista, c'è una caduta verticale ovviamente, nonostante le cose che sono state fatte importantissime in questa settimana, nelle ultime 3 settimane, eccetera, ma se devo pensare a quei poveri palestinesi e alle attenzioni che ci stanno nel sud del mondo, boh, a quel punto è possibile che dobbiamo delegare alle ONG quel poco che si deve fare. Mi sembra che bisogna avere in mente una presa di responsabilità a carattere internazionale.
No, che poi, come dicevamo, infatti sono discorsi che si legano in maniera impressionante se uno li vede con la giusta lente, no? Per esempio, non abbiamo detto ancora che effettivamente in quei territori molto prossimi a quelli di cui parliamo passa la TAP famosa, no? Che poi è arrivata fino a qui. Quindi là c'è proprio un filo effettivo, non solo logico, ma proprio materiale, che ti collega alle lotte che noi facciamo qui con una guerra, la definiamo imperialistica, forse più che mondiale, più preciso come riferimento teorico.
Ci hanno sempre insegnato che le guerre si fanno per le questioni economiche.
E infatti tu dicevi effettivamente questo.
Tra l'altro ricordiamo sempre che la Turchia è, mi pare, la seconda o terza partner commerciale dell'Italia, e gli esportiamo anche tantissime armi alla Turchia, quindi le stesse armi che poi vengono impiegate chiaramente contro il popolo turco, quindi insomma dobbiamo tenere in considerazione tanti elementi, tanti tasselli.
È così, quindi la prossima settimana dopo Pasqua ci sarà queste due giornate antimilitariste in Sardegna, che guardano soprattutto per ultimo a questa fabbrica, la BKV, che sta alla periferia di Cagliari, che produce bombe e mine e vengono esportate in gran parte in Turchia, per non parlare degli elicotteri Westland
in Turchia, ma anche in Arabia, che li utilizza nel conflitto in Yemen.
Ma è sicuro, Ma è sicuro, ma è quando
no,
gli,
dimostrato,
i compagni
ora,
del...
tipo circa 2 mesi fa hanno mostrato proprio i militari stessi, tra l'altro hanno fatto una foto di gruppo intorno a un mega missile che con dietro l'aereo dell'Arabia, ora non mi ricordo la marca, quindi era proprio, come dire, palese il fatto che noi gli vendiamo le armi.
Allora, tutto è molto vicino a noi, perché voi lo sapete, la società massima è proprietà 100% dello Stato, si chiama Leonardo, è la ex Finmeccanica, la sua sede principale è in questo palazzo a vetri che sta limitrofo al Tevere, lì dall'altra parte del Ministero della Marina, quindi all'inizio, come si dice, di Viale Mazzini, sì, all'inizio di Viale Mazzini, quindi lì sta la sede di questo crimine, che sono le armi che l'Italia vende dappertutto. Per altri versi ci abbiamo, come dire, lì a Colleferro la ex Bombrini Parodi Delfino, che ha fatto armi sempre prima durante il fascismo, poi nella seconda guerra mondiale, poi successivamente eccetera, e che ora fa materiali ovviamente di riempimento di tutti quanti i missili, cioè fa le polveri, su cui tra l'altro molti lavoratori che ci stanno lì a lavorare hanno pagato pegno, perché i tumori si sfregano in quella situazione. Quindi ce n'è di tutto e di più per poter intervenire laddove si ha a cuore ovviamente la vicenda dell'umanità in assoluto, ma ovviamente anche di quello che serve per sostenere la liberazione dei popoli. Ma voi siete in grado di poter affrontare ovviamente stamani tutto quello che è lo scibile, insomma, che c'è dentro questa porcheria che assume le caratteristiche della guerra dispiegata. Andrebbe fatto solamente una discussione addirittura per un'intera giornata del ruolo sporco che c'ha la Russia dentro questo passaggio. Non voglio rinverdire vecchi annali, no, in cui quando c'era l'Unione Sovietica, mi interessa poco, era sempre uno stato imperialista pure quello, in maniera diversa da quello ufficiale. Però almeno erano distinti i ruoli. Oggi i ruoli sono invece comuni. Putin non è differente da Trump da questo punto di vista, che se ne dica, perché è stato chiesto, e questo è sempre il colloquio che ieri ci ha riferito il presidente del Congresso del Popolo Curdo, gli era stato posto proprio un diktat ai combattenti dello CPC: o vi mettete sotto Assad o poi mandiamo i turchi. Capisci bene, io la so dire alla romana, ma la storia è questa, insomma, molto esemplificativa.
Bene, ci hai detto molte cose, Vince. L'unica cosa, per esempio, dentro sto panorama drammatico che stiamo descrivendo, sembra che sottovalutiamo pure nella discussione nostra i cambiamenti pesanti che stanno arrivando dagli Stati Uniti. Cioè, quando
vabbè, te l'ho detto all'inizio,
quando mi si trovano questi personaggi che sono, come dici tu, terroristi ai vertici, che determinano la politica estera, con un presidente che assolutamente non ne capisce un cazzo, perché possiamo pure dire che Erdogan lo definiscono un imbecille,
Trump,
cioè ci mettono questi due vorponi guerrafondai che sono stati sempre dichiaratamente responsabili dell'aggressione americana, si inseriscono dentro sto panorama. Ecco, quando faccio l'appello che dico sempre ai compagni, quando lo occupiamo questo spazio che è rimasto vuoto, lo lasciamo a Di Maio, a Salvini.
Questo amico è un altro mio capitolo, Ettore.
Amico, è un altro capitolo, come dice Serafino. Ci mancherebbe altro. Mi sembra che la situazione è molto fluida e, come diceva il vecchio nostro compagno antico, se la contraddizione è così tale, ben venga a giocarla, quindi giochiamola.
Grazie mille, buona Vincenzo. Ciao. Sì, ciao.
Ciao Vincenzo, ciao. Buona domenica.
Ciao. Ciao.
Allora, noi abbiamo, nel frattempo ci ha raggiunti Fabio Marcelli, che abbiamo qui davanti, a cui chiediamo immediatamente, no, un'attualizzazione del dibattito. Noi abbiamo fatto un discorso molto ampio della questione di Afrin, le ultime vicende dal punto di vista militare, che tu sappia, come si sono svolte in questo momento? C'è un'evoluzione del caso oppure siamo ancora fermi, diciamo, a quello che ci siamo detti fino ad oggi?
Ma io non è che ho informazioni molto dettagliate, da quello che si viene a sapere leggendo la stampa, c'è stato un'occupazione di settori, probabilmente non di tutta la città di Afrin, da parte dei turchi e delle loro truppe di complemento, che poi sono questi jihadisti di varia provenienza, al-Nusra, al-Qaeda, ISIS, che si sono riciclati sotto questa sigla buona per tutti gli usi, perché in realtà è una formazione estinta ormai da tempo dell'esercito libero siriano, quindi è chiaramente un manto per coprire quei jihadisti riciclati che svolgono il ruolo di truppe di complemento, ma ovviamente non avrebbero potuto occupare settori di Afrin senza un forte sostegno da parte dell'esercito turco, che ha mobilitato armamenti molto sofisticati, gli elicotteri della Finmeccanica, no? Gli Augusta, gli altri elicotteri di nuova generazione, i carri armati
pagati con i soldi europei che gli danno,
pagati con i soldi europei e anche con i soldi dei contribuenti italiani, probabilmente in buona parte in un modo o nell'altro, comunque con i carri armati Leopard prodotti in Germania, con gli aerei statunitensi. Insomma, la Turchia è un membro fondamentale della NATO e si avvale di questa posizione per fare guerre di aggressione e di sterminio contro i curdi, e questo è un elemento molto importante, una contraddizione enorme che abbiamo appunto in seno all'Occidente. Tra l'altro, un elemento che è interessante, che qualcuno notava ieri, ho letto da qualche parte, che ovviamente questa pressione turca nei confronti delle formazioni curde ha costretto i curdi a distogliere parte delle loro forze dalla guerra contro l'ISIS, quindi questo ha dato fiato all'ISIS. Non è un caso che si è verificato l'altro ieri quando è stato un nuovo attentato in Francia, quindi è tutto un gioco di vasi comunicanti. I rapporti storici fra Turchia e ISIS sono comprovati. Io ho avuto la possibilità di assistere la settimana scorsa al Tribunale Internazionale dei Popoli a Parigi sul tema appunto Turchia e curdi, da cui sono emerse una serie di elementi molto interessanti anche per persone che già conoscono più o meno il tema. E c'è stato un intervento via Skype molto interessante di un professore della Columbia University che ha fatto un quadro molto esauriente e dettagliato dei rapporti fra Turchia e ISIS, come si sono sviluppati nel tempo. Ed è ovvio che rapporti di questo genere non è che da oggi al domani li chiudi, appunto trovi delle forme nuove. Intanto chiunque in Turchia si azzardi a tirare fuori il tema finisce condannato a ergastolo o a 30 anni di carcere, come è successo recentemente,
oppure sparisce senza che se ne abbia più notizie,
oppure sparisce o viene fatto fuori in qualche modo, come è successo anche a alcuni occidentali. Insomma, ricordiamo il caso della giornalista britannica impiccata nel gabinetto dell'aeroporto di Istanbul, no? Un caso sul quale mai si è fatta chiarezza, ma insomma è evidente che lì c'è qualche zampino, perché la versione che è stata data assolutamente inverosimile. Insomma, ci sta questa enorme ipocrisia dell'Occidente, che rifornisce di armamenti sofisticati Erdogan, il quale continua in qualche modo ad appoggiare il jihadismo. È un gioco delle parti, anche gli Stati Uniti fanno questo gioco delle parti, perché si sono avvalsi dei curdi per combattere l'ISIS finché gli è convenuto, a questo punto li hanno completamente mollati alla rappresaglia turca. Lo stesso è avvenuto, come si accennava, da parte della Russia, no? Che al di là delle dichiarazioni di principio a favore dell'autodeterminazione dei curdi, dei diritti dei curdi, eccetera, alla fine ha appunto imposto quel diktat di cui parlava prima Vincenzo alle forze curde, cioè o andate sotto Assad oppure noi non ci opporremo all'aggressione turca, e al tempo stesso gioca a sua volta una partita con Erdogan, no? Perché ci sono una serie di interessi in comune che riguardano appunto i gasdotti, gli oleodotti, eccetera. Quindi è chiaro che c'è un gioco lì delle potenze in quell'area del mondo, come avviene ormai da moltissimo tempo, una delle aree appunto nel quale le potenze giocano, e nel momento in cui c'è un popolo come il popolo curdo, che non solo in suo nome, che qui c'è un'altra equivoco da sfatare, ogni volta si trova gente che dice, anche giornalisti sui giornali, sulle riviste eccetera, che ritirano fuori sto fatto che i curdi vogliono fare lo Stato curdo, il secessionismo eccetera. Questo è un discorso che è superato da tempo, e cioè almeno da 20 anni, cioè da quando Öcalan cambiò la linea, superò il separatismo e diede un indirizzo che poi fu accettato dalla maggioranza, ci furono un dibattito anche all'interno, ci furono delle rotture, ma insomma diciamo che la maggioranza dei partiti curdi, a cominciare dallo stesso PKK, ha accettato questa nuova linea del federalismo, che è una linea importante perché supera l'obiettivo dello Stato-nazione curdo, che poi comporterebbe una serie di problemi, perché come fai a fare uno Stato nazionale in una situazione dove comunque interne ci sono intrecci etnici, gli stessi curdi ormai sono in buona parte, vivono nella Turchia occidentale, quindi nelle grandi città, Istanbul, Izmir eccetera, quindi l'obiettivo dello Stato curdo puro, diciamo così, è un obiettivo sbagliato. La proposta alternativa dei curdi è il federalismo democratico, cioè rifondare tutti gli stati dell'area, la Turchia, la Siria, l'Iraq, l'Iran, sulla base di questo nuovo principio di rappresentanza democratica e di governo interetnico, e con una forte attenzione anche alla componente di genere, no? Col discorso della doppia presidenza, una per un uomo e un'altra per una donna eccetera. È chiaro che una posizione del genere è fortemente ostica rispetto ai disegni delle potenze e delle multinazionali di vario genere che vogliono, che da sempre hanno giocato invece la carta della divisione etnica, divide timpera su base etnica, su base religiosa, per fare i loro comodi in quella zona. E quindi è chiaro che contro i curdi si riversa una reazione che c'ha come testa di turco, per così dire, Erdogan, ma che c'ha dietro Erdogan un ampio consenso che abbraccia settori dominanti della comunità internazionale.
Fabio, scusami, ti faccio anche a te una domanda che ho proposto a Vincenzo precedentemente, no? Riprendendo una frase che Bush Junior coniò, ma di fatto ovviamente fu imboccata dal capitale internazionale, che era quella di guerra permanente, non so se vi ricordate, del 2001, subito dopo le Torri Gemelle, quando prepararono l'invasione all'Afghanistan, parlavano proprio di questo concetto di guerra permanente. E di fatto 17 anni dopo ci rendiamo conto che forse non è che ci aveva visto malissimo, nel senso che il concetto di guerra permanente è ormai quello che riguarda tutti, non ci sono più guerre, come dicevo prima, che iniziano e finiscono, a quanto sembra, perché l'Iraq 2003 non è mai finita, l'Afghanistan non è mai finito, stanno rimettendo dentro i talebani, hanno fatto l'accordo con i talebani nuovamente, e la Libia si è spaccata in 500.000 parti. Io prima facevo l'esempio della Somalia, anche la Somalia c'è stato un intervento militare ed è rimasta un'anarchia governata, non un'anarchia nobile, tutt'altro, un'anarchia governata appunto da banditi, ancora peggiori forse di quelli che c'erano precedentemente. E arriviamo alla Siria, che tutto sommato, come giustamente anche Fabio ci stava raccontando, le parti in gioco, i diversi imperialismi in gioco, effettivamente lavorano in una maniera che a me sembra andare in una direzione del tutto contraria a una conclusione del conflitto da una parte o da un'altra. Cioè sembra quasi che queste nuove forme di guerra abbiano l'obiettivo di essere appunto permanenti, cioè che da una parte determina sempre che i rapporti di forza vengono incanalati sui nuovi personaggi che rappresentano il capitale. Abbiamo detto due secondi fa che i personaggi dell'ISIS sono entrati, i combattenti stranieri sono entrati grazie agli accordi che fece il segretario di Stato Clinton, quindi amministrazione Obama, con Erdogan e quindi l'altra amministrazione. Chiaramente con Trump cambiano un po' le cose. Quindi io la domanda che voglio fare a te, ma su questo forse il ragionamento andrebbe appunto fatto su una base molto più ampia, questa situazione dei curdi e della Siria ha interesse qualcuno a farla in qualche maniera definire in un breve periodo, oppure il tentativo è quello sempre di prorogare per produrre più armi, per produrre sempre più terreni di conflitto, cioè una guerra mondiale permanente in altri termini?
No, aggiungo questo, no, perché bisogna pure capire tutto questo scenario di guerra permanente, quanta influenza, diciamo, nell'emisfero occidentale per il controllo sociale, esatto, sì, delle persone, perché poi c'è un fronte interno di guerra, stati d'emergenza, situazioni particolari in cui noi poi ne sentiamo, magari non vediamo sorvolare l'aereo che ci bombardano, però ci sono altre forme di annientamento dei popoli pure in questo modo.
Tra l'altro analisi demioscopiche, quindi di tipo sociologico, fanno proprio emergere il fatto che in Italia ci sia una percezione dell'insicurezza e della paura nettamente superiore rispetto all'effettiva insicurezza, quindi evidentemente stanno riuscendo benissimo nel loro intento di spaventare, di farci vivere nel terrore.
Senti, io dico una cosa flash, no? A proposito dei quesiti che poi lascio la parola a te, a proposito dei quesiti che poneva Chicco, a me mi pare, ecco, che si possa sintetizzare una cosa, che le potenze imperialiste in contrapposizione tra loro, a volte anche con alleanze di tipo variabile, no? E a volte in aperto contrasto, penso agli Stati Uniti, alla Russia, alla Cina stessa che sta sul teatro mondiale, abbiano bisogno, insieme al capitale finanziario, di un'instabilità mondiale. C'è questo elemento sul quale, diciamo, fare una riflessione, perché una stabilità mondiale, una pacificazione, comporterebbe all'interno dei singoli stati, dei singoli continenti, anche la possibilità, spegnendo anche quelle paure ai quali faceva riferimento Giulia, quei timori, quelle sollecitazioni a vedere sempre, diciamo, come elemento incombente il terrore, porrebbe pure delle situazioni politiche del tutto diverse. Ci sarebbero anche aggregazioni, porrebbe pure, questa è una questione alla quale tenevo, poi ci torneremo con più puntate, pur all'interno dei singoli paesi e dei singoli continenti, rimetterebbe in discussione la costituzione dei blocchi sociali, le forme di rappresentanza sia di tipo parlamentare ma soprattutto di tipo diretto. Questa forma di instabilità nega tutto questo. Nega tutto questo.
Io sono, scusami, parzialmente d'accordo, nel senso che l'instabilità, se colta come conflittualità, in realtà può essere indirizzata dove il soggetto vuole, no? Dove gli attori vogliono. Quindi comunque l'instabilità associata al conflitto, secondo me, non è necessariamente negativo. Il problema è se l'attore dominante la indirizza verso una parte che noi non desideriamo. Quindi dovremmo essere noi che diventiamo attori protagonisti del conflitto e li indirizziamo verso una prospettiva socialmente migliore.
Giulia, ti ringrazio perché tu hai preceduto la mia chiosa, esattamente questa. Nell'ambito di un sistema di questo tipo, le forze che si pongono come antagoniste, anticapitaliste, questo non solo a livello nazionale ma a livello internazionale, devono avere una capacità che non abbiamo in questo momento. Non stiamo in una fase, diciamo, alta dei movimenti rivoluzionari a livello mondiale, stiamo in una fase di stagnazione. Ecco, se ci fosse questa capacità, concordo pienamente con te, che di fronte a questa situazione così instabile, ma questo vale adesso, tradotto in te, per tornare, come ci chiedono anche alcune compagne e compagni quando incontriamo pure per strada, diciamo, beh, ma volete parlare pure un po' dell'Italia, di come si stanno componendo i blocchi sociali in questo paese, di come si sta componendo la rappresentanza politica? E qui è tutto il discorso che fa Giulia, cioè come ti inserisci dentro questa situazione che io ritengo in Italia instabile in questo momento, nonostante ce ne sono state delle forze politiche che a livello elettorale hanno segnato dei punti a loro favore. Questo dipende da noi, da una capacità di organizzare un movimento che sia un movimento univoco, unitario, su base programmatica, che si rivolga, che discuta con le masse popolari, con i lavoratori e che non stia chiuso nelle proprie nicchie.
Sì, io cominciando un po' dal discorso che faceva Francesco, è chiaro che la situazione in cui ci troviamo è una situazione, come stavo detto tempo fa dal Papa, no? Una situazione di guerra mondiale a pezzi, cioè esiste una situazione di guerra permanente che si vive in modo diverso nelle varie parti del mondo. È chiaro che c'è questa situazione appunto di destabilizzazione. Peraltro la strategia imperiale o imperialista, per meglio dire, è sempre stata quella della divisione, no? Pensiamo alla Jugoslavia, quello che è successo in Jugoslavia negli anni 90, no? Con la guerra che c'è stata fra le varie repubbliche, la guerra civile, le atrocità,
in questi giorni eccetera. Rincorre l'anniversario.
Rincorre l'anniversario della guerra del 90.
Di D'Alema.
È stato del Kosovo, così, che è stato un episodio, insomma, ce ne sono stati altri in precedenza, la Bosnia, eccetera. Quindi in quel caso il discorso della cantonalizzazione, quindi della costituzione di entità tra virgolette etnicamente pure, è riuscito. La situazione in cui siamo attualmente è ulteriormente complessa perché a livello mondiale abbiamo un declino evidente degli Stati Uniti, no? Che è stato simboleggiato dall'elezione di Trump, no? Un personaggio estremamente controverso e che pare probabilmente è del tutto inadeguato a dirigere la massima potenza mondiale. È un'emersione di una situazione multipolare a livello internazionale, che non è di per sé un elemento negativo, se vogliamo. E qui stiamo attenti anche a dire che sono tutti uguali, nel senso che gli Stati Uniti sono in declino e sono la potenza tradizionalmente imperialista. La Russia è un discorso con tutti i suoi aspetti, diciamo, negativi che conosciamo e che abbiamo visto purtroppo all'epoca, all'opera da ultimo nella vicenda di Afrin, ma che comunque sta emergendo come potenza mondiale, perché praticamente uno dei grossi fattori che hanno portato al successo di Putin, no? Riconfermato dalle recenti elezioni presidenziali, è il fatto che i russi, in quanto popolo, hanno rifiutato questo ruolo di potenza regionale che esplicitamente volevano loro conferire. E poi c'è la Cina, che a sua volta persegue una sua strategia, che invece ha al suo interno degli elementi importanti di stabilità in senso positivo. Se andiamo a leggere il rapporto di Xi Jinping all'ultimo congresso del Partito Comunista Cinese, c'è un elemento importante che è il cosiddetto destino condiviso dell'umanità, quindi un approccio molto più universalista rispetto invece al discorso molto particolarista degli Stati Uniti.
Fabio, scusami, sì. C'è una telefonata, siccome è parecchio che sta aspettando, finisci dopo il ragionamento.
Come volete,
okay.
Come...
prego.
Pronto, buongiorno,
sì, buongiorno.
Chi ci ascolta, buongiorno a voi. E verrebbe da dire, diciamo, che ciascuno si spartisce quello che può. I padroni di sempre si spartiscono con guerre commerciali e guerre guerreggiate il mondo. I servitori, quelli nuovi, italiani, nuovi si fa per dire, insomma, italiani si spartiscono camera e senato. Insomma, questo tanto per... così, per sintetizzare la situazione che stiamo vivendo e che voi giustamente dedicate a quello che conta, cioè ai padroni che si spartiscono il mondo, insomma, mi sembra che stiamo vivendo i tempi di una doppia guerra che avvolge un pianeta ormai totalmente coperto da un sistema di produzione particolare, che è quello che subiamo, che è quello che viviamo, cioè il modo di produzione capitalistico. Da una parte la guerra militare, giocata per procura ancora, non è detto che continui così, ma per adesso è così, giocata per procura soprattutto, ma non solo, sul territorio del martoriato Medio Oriente, dove appunto questi blocchi imperialisti, ma non solo, anche potenze d'area si confrontano e riproporzionano i loro rapporti di forza e potenza sulla pelle appunto del proletariato d'area, del proletariato medio orientale. Dall'altra la guerra commerciale è giocata direttamente sul nuovo protezionismo americano, che appunto, come diceva il compagno presente in studio prima e che io condivido, l'America di Trump, che è soltanto l'espressione di un relativo indebolimento sullo scacchiere mondiale nel gioco complessivo dei rapporti di forze internazionali, una guerra commerciale sui dazi dove appunto questo tipo di protezionismo fa, diciamo, a cazzotti con l'emblema della globalizzazione e dell'internazionalizzazione capitalista, che è quello cinese, dove appunto nel mondo si confrontano, tirando ambedue per la giacchetta, una Unione Europea che comincia ad aver paura della prossima possibile, probabile applicazione dei dazi USA anche contro di lei. Vi leggo due righe. Un ministro degli esteri cinese, riportato dal Sole 24 Ore un paio di giorni fa, rispetto a questa guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina, dice, virgolettato, se ci sarà scontro combatteremo fino in fondo. Cioè, questo è il livello, diciamo, di questo mondo instabile, complicato, di cui si occupa l'unica potenza mondiale seria, tra virgolette, metterei, a noi nemica ma resta seria, da studiare, che è la Chiesa Cattolica, insomma, che parla appunto, diciamo, in termini planetari, mentre invece gli altri appunto si spartiscono gli sputi qui, i piccole belle vite che si riescono a creare nei paesi diciamo concorrenti. E un sistema che appunto che si prepara alla guerra, diciamo così, possiamo definirlo così. E noi, la domanda è questo, noi che facciamo? Il proletariato, per esempio, una volta si parlava di proletariato, diciamo che è silente, non potrebbe che essere così per quanto è come la vedo io, perché non ha una propria politica indipendente, autonoma, insomma, di classe, non ha una propria strategia dentro questo mondo complicato. E adesso, compagni e compagne, si avvicina al primo maggio, no? Che è il simbolo dell'internazionalismo, mi sembra, no? E dobbiamo intenderci però su che cosa è internazionalismo, su che cosa significa internazionalismo. Io faccio tre domande, insomma, che metto sul tavolo della vostra discussione, potrebbero apparire anche provocatorie, ma vi assicuro che non lo sono, è semplicemente un tentativo di riproporre un antico adagio, insomma, su un principio a mio parere indiscutibile dell'internazionalismo. Allora, l'internazionalismo è appellarsi alle istituzioni internazionali complici quando non inette, o e travestirsi almeno da 60 anni, attenzione, non è cosa degli ultimi anni o decenni, travestirsi a seconda delle criticità mondiali di, non lo so, da Viet Cong, da Zapatisti, da Feddain, e ovviamente qui dove non rischiamo la pelle, ma al massimo una bastonata o qualche denuncia o qualche giorno di galera. Qui facciamo appunto diciamo, l'esemplificazione estetica, diciamo così, di questi movimenti, riportando le parole d'ordine che sono parole d'ordine locali, autoctone, che vanno bene forse per quella località, ma non certo per la nostra. È un vecchio vizio della cosiddetta sinistra italiana che comincia fin dall'epoca del PC. Cioè, non è che l'internazionalismo, questo partito camionista italiano, è mai stato, diciamo così, fare la rivoluzione nonostante le promesse e le bugie e le truffe che hanno fatto nei confronti degli operai che gli davano retta nel proprio paese, cioè in Italia, no, era fare come la Russia, no? Poi arrivarono gli estremisti, tra virgolette, negli anni 60-70, e invece di come la Russia facevano come la Cina. Adesso la Cina è diventato il faro del capitalismo mondiale, vorrei sapere che dicono. Quindi prima tutti col colbacco, adesso dopo tutti con la giubba, e continua il travestitismo, no? Oppure l'internazionalismo è, diciamo, far diventare appunto lodevoli e eroiche, lo dico senza virgolette, perché sono lodevoli e eroiche, resistenze locali, analisi e proposte autoctone, il nuovo sole dell'avvenire. Siamo con i popoli o siamo con i proletari, in definitiva? Insomma, io penso che l'internazionalismo sia semplicemente riproporre il vecchio adagio, il nemico in casa nostra. Cioè, se noi diamo una mano ai proletari degli altri paesi, se combattiamo i padroni a San Lorenzo, a Centocelle, a Cinecittà, in Italia, dentro Roma, cioè nel nostro paese ci stanno i padroni, e noi dobbiamo organizzarci per combattere questi qua, e non è solo una parola, è un dato di fatto. Cioè, bisogna arrivare a questo, attrezzarsi a questo, riscoprendo questo principio, no? Questo principio politico. E bisogna insistere su questa questione qua. C'ha ragione Serafine, e concludo, a insistere ormai da anni. Dobbiamo vederci e parlare, chiarirci su questo, e se non siamo d'accordo ne bisogna prenderne atto. Vi saluto e vi ringrazio.
Ciao, grazie. Ciao, allora, ciao. Continuiamo il discorso che stava facendo precedentemente Fabio. T'abbiamo interrotto sulla Cina, che poi pure il nostro ascoltatore ha recuperato, giusto per farti finire.
Sì. Mi inserisco per fare uno spot di impegno sociale. Questa mattina c'è a Piazza Nucitelli, si stanno vendendo l'arance che vengono da Rosarno, arance in cui non ci sono sfruttamento, cioè che vengono prodotte in maniera trasparente e senza sfruttamento dei popoli, dei lavoratori, a favore del sostegno della battaglia dei curdi di Afrin. Pertanto tutti i compagni che ci ascoltano, se vogliono, possono andare a comprare queste aranci che sono lì a Pigneto, a Piazza Nucitelli.
Prego Fabio, puoi continuare il ragionamento sulla multipolarità che...
Sì, dicevo, questa situazione multipolare che sta emergendo a livello internazionale è un dato indiscutibile ed è un lato che secondo me c'è anche delle potenzialità positive. Poi ci sarebbe un discorso molto lungo da fare sul ruolo della Cina, la stessa Russia, eccetera. Non facevo riferimento prima a questo concetto del futuro condiviso dell'umanità presente nel rapporto di Xi Jinping all'ultimo congresso del Partito Comunista Cinese, che è un elemento di novità, se vogliamo, in quanto che la Cina si propone come potenza globale per affrontare i problemi globali. C'è poi un'iniziativa come la nuova via della seta, no? Che si propone come ovviamente questioni che vanno affrontate e analizzate. Ripeto, qui non c'è il tempo per entrare nel medio, probabilmente non è neanche il momento opportuno per farlo. Venendo invece all'Italia, io ovviamente condivido il discorso che faceva il compagno che ha telefonato ora sul fatto che il primo dovere è quello di fare la rivoluzione, la lotta di classe nel proprio paese, primo dovere internazionalista. Però ovviamente la rivoluzione, la lotta di classe nel proprio paese si fa tenendo conto anche di quello che è il contesto internazionale. Allora, rispetto a questa situazione internazionale destabilizzata che abbiamo delineato prima, ci sono una serie di fattori che poi intervengono direttamente e pesantemente anche all'interno della situazione italiana. Il primo e principale del quale è il fatto delle migrazioni, no? Cioè questa politica di guerre e di sfruttamento del terzo mondo, se vogliamo definirlo così, che non sono solo le guerre come insieme, ma anche il fatto che l'Africa viene completamente
rapinata,
sfruttata, e quindi i giovani africani sono costretti ad andarsene dall'Africa cercando il loro destino altrove, comporta evidentemente una serie di effetti a catena anche sulla situazione europea. Lo stiamo vedendo in questi giorni, abbiamo visto anche alle elezioni del 4 marzo, in termini biecamente elettorali, c'è l'affermazione della Lega, che è un elemento di novità molto importante, che ha raggiunto insomma il 17%, continua a crescere nei sondaggi, eccetera, è determinata anche da questa situazione, cioè l'assenza di una risposta, diciamo così, di sinistra a questo fenomeno della migrazione. La stessa affermazione dei 5 Stelle è dovuta in parte anche a questo elemento. Poi ci sono anche altri elementi, cioè il fatto che la gente comunque è stanca di un regime che era quello della finta alternanza PD-PDL che si è avuta negli ultimi 20 anni in Italia, con i risultati che vediamo e che subiamo tutti i giorni sulla nostra pelle in quanto appunto lavoratori e cittadini di questo paese. Quindi ci sta questo elemento della risposta al regime, però le forze che vengono favorite sono da una parte la Lega, che c'è un discorso apertamente xenofobo, dall'altra i 5 Stelle, che sul tema della xenofobia sono molto ambigui, così sono molto ambigui su altre cose, e quindi per dirla con Gramsci, siamo in una fase nella quale il vecchio è finito, il nuovo non emerge, quindi è una fase che è densa di pericoli, ma anche, se vogliamo, di opportunità. Il problema sta a costruire una forza che sappia mettere insieme tutti questi elementi, partendo dalla lotta per la soddisfazione delle esigenze materiali, dei diritti del proletariato, delle classi oppresse, del popolo. Io continuerei a usare questo termine, insomma, nel suo insieme in Italia, e però che sappia cogliere anche questi elementi di carattere internazionale. Tra l'altro, l'assenza di una strategia internazionale degna di questo nome è sempre stata una caratteristica estremamente negativa delle classi dominanti italiane, se vogliamo, dalla nascita dell'Italia in quanto Stato unitario ad oggi. Poi ultimamente si è aggravata, nel senso che c'è una subalternità totale delle varie forze al campo dell'Occidente, non nel quale l'Italia ormai si è inserita senza nessun tipo di contributo critico, come subalternità a quelle che erano le strategie dei vari presidenti statunitensi dall'ultimo Trump, e subalternità anche nei confronti della Germania per quanto riguarda appunto il discorso europeo. Quindi questo tipo di subalternità anche a livello internazionale è una subalternità che va superata se vogliamo far avanzare una proposta alternativa. Quindi bisogna cercare di tenere insieme tutti i vari elementi, la lotta ovviamente che è il motore di tutto sulle questioni concrete, e però anche una visione ampia che deve abbracciare anche le questioni internazionali. Cioè, sono d'accordo col discorso che faceva il compagno che è intervenuto, cioè questa forma un po' anche di queste mode culturali, che prima ci stavano i sandinisti, poi ci stavano i zapatisti, poi ci stavano poi ci stanno i guri, questo tipo di cioè sono cose se vogliamo anche utili, nel senso che comunque sono elementi di solidarietà, di conoscenza di altre situazioni eccetera, però bisogna riuscire a superare anche questa dimensione che definirei così un po' provocatoriamente del turismo politico internazionalista, per mettere su un internazionalismo effettivo che deve fare i conti con le questioni fondamentali che la situazione internazionale pone all'Italia. Quindi il problema dell'immigrazione, che va affrontato tanto un'alternativa di sinistra alla politica razzista repressiva che va avanti non solo con la Lega, perché insomma Minniti non è che abbia fatto cose poi molto diverse da quelle che avrebbe fatto un ipotetico ministro degli interni,
anzi le ha fatte veramente, diciamo, ci ha avuto come dire fatte, il coraggio tra virgolette di farle davvero.
Un domani un Salvini che andasse al governo farebbe più o meno le stesse cose,
e aggiungo che nonostante la linea proprio chiaramente xenofoba, è riuscito a perdere con uno che era già stato sfiduciato preventivamente dal 5 Stelle a Pesaro. Questa è una cosa meravigliosa.
Vabbè, certo, ma lì gioca appunto la spinta della gente che comunque si è stufata.
Mi lega su sta cosa sempre per dare un altro appuntamento. Questa mattina è in corso un presidio internazionalista, soprattutto delle donne, per quella donna, non ricordo il nome, che è stata uccisa, assassinata in Brasile, che lì Marielle, ha avuto una grossa reazione, della cioè grosse manifestazioni in solidarietà di questo. Stamattina c'è questo presidio internazionalista, embrioni di questo lavoro. Non è che non ce l'abbiamo, capito? Certo. Cioè il problema è come renderle massa critica queste cose.
No, io direi che l'internazionalismo oggi più che mai deve essere un tratto fondativo di una sinistra che si vuole alternativa e rivoluzionaria in Italia. Deve essere comunque un tratto. Il problema è come declinare questo tema rispetto alle esigenze attuali, che sono, come dice, il tema dell'immigrazione, rispetto al quale va sviluppata una politica alternativa rispetto alle tendenze appunto che sono davanti a livello di governo e di tutte queste forze che abbiamo detto. E altri elementi nei quali si riflette la situazione mondiale nel nostro paese, il fatto appunto questa tendenza alla guerra, che comunque comportano un rafforzamento e uno sviluppo del complesso militare industriale che esiste anche nel nostro paese, che ci agganci con gli altri settori che esistono negli altri paesi dell'Occidente capitalistico, e anche il tema del terrorismo, cioè spiegare come questo terrorismo, come il terrorismo del che si è verificato per esempio l'altro ieri in Francia, sia un riflesso anche di certe politiche che hanno sempre teso a rafforzare anche il fondamentalismo come strumento per contrastare le lotte dei popoli in quell'area, come è emerso con palmare evidenza appunto con la vicenda della lotta dei curdi a Kobane e poi anche in altre parti della Siria.
Io mi inserisco a integrazione prima di prendere la chiamata, per dire che tra l'altro bisogna essere attenti anche sul fatto che poiché questo approccio internazionalista istituzionale da parte dell'Italia è un po', da un lato è molto vivace, molto presente, appunto prima avete citato Minniti, ma non solo, insomma l'attività politica estera italiana è molto vivace, anche se subdola, in qualche modo silenziosa, accordi sottobanco che vengono palesati dopo, insomma. Allo stesso tempo, in contemporanea, ora 2 settimane fa circa, mi sono ritrovata a un convegno promosso dai 5 Stelle alla Camera, intitolato Strategia estera italiana, nuove prospettive, una cosa del genere, in cui c'erano principalmente esponenti dell'esercito, che hanno proprio detto in modo esplicito il fatto che insomma, anzitutto si lodavano del fatto che loro all'estero sono sempre ben visti, sono le forze militari più amate Sì, dobbiamo prendere la chiamata, ok, scusate, prosegui
sì,
dopo.
Sì, okay.
Pronto?
Pronto, buongiorno a tutti. Chiamo da Como, sono Gavino. Sento che oggi avete trattato parecchi argomenti molto interessanti, per cui ci sarebbe da discutere su ognuno. Il fatto di cui si parla, soprattutto la guerra infinita, teniamo presente che dal 1905, cioè dalla guerra russo-giapponese, per dare un inizio, no? Perché inizi ce ne sarebbero da trovare anche più indietro, per tutto il Novecento ci sono sempre state guerre. Ci sono state la guerra di Libia, le due guerre italo-turca, cosiddetta, le due guerre mondiali, ma tra le due guerre mondiali ce ne sono state un'infinità di guerre, un'infinità di guerre. E finita la seconda guerra mondiale, le guerre hanno ripreso, partendo dalla guerra di Crimea, eccetera, eccetera, poi Vietnam e così via. Ai nostri tempi, cioè quelli degli anni 70, l'internazionalismo proletario c'era ed era anche forte, e su vari argomenti, non solo sul Vietnam. Io ricordo che facevamo manifestazioni anche per la Guinea-Bissau, per la liberazione della Guinea-Bissau, e la gente, gli operai, perché seguivano anche queste cose, dove si riusciva a fare della propaganda? Perché la classe operaia era forte. Ora l'importante adesso è innanzitutto cercare di rapportare la classe operaia, che diventi sempre più consapevole della situazione in cui vive, facendo capire soprattutto che il capitalismo ha bisogno di un equilibrio instabile per sopravvivere, cioè di continue guerre, di continui conflitti, guerre all'estero, conflittualità interna. Secondo me questo è fondamentale da far comprendere. E poi dopo dobbiamo portare degli attacchi a quelle che sono le industrie che vanno a rapinare, come l'ENI per esempio, in Africa, perché dall'Africa stiamo portando via di tutto. Chi ha in mano un telefonino, come ce l'ho in mano io, sa benissimo che questo telefonino, se non ci fossero queste rapine in Africa, il telefonino non esisterebbe. Ecco, tenere presente tutto questo, che noi viviamo a ridosso di questo. Quindi i nostri compagni emigrati che sono qui, emigrati dall'Africa, dobbiamo difenderli, dobbiamo fare che loro abbiano un lavoro stabile, un lavoro con tutti i rispetti dei diritti, come dobbiamo averli noi, né più né meno. E il capitalismo e l'internazionalismo proletario nasce da questo, proprio creando queste alleanze. Io questo che volevo soprattutto sottolineare. Un'altra questione è che di solito si usano delle parole improprie. Con tutta la simpatia che io ho per il pensiero anarchico, no, anarchia è una parola che si usa in maniera impropria. Quando c'è disordine, quando non c'è il rispetto delle regole, non è anarchia, si dice anomia. Io vi saluto, vi ringrazio di tutto. E grazie soprattutto della vostra trasmissione.
Grazie a te.
Grazie.
Buona continuazione.
Io riprendo brevemente il discorso che stavo facendo prima della chiamata, ovvero il fatto che appunto il nostro esercito si vanta del fatto che è presente in 34 paesi del mondo, dove a detta loro, ovviamente poi sarebbe interessante sentire la voce dei civili, comunque a detta loro tutti quanti li ringraziano per la loro presenza, perché sono dei militari dal cuore d'oro, che sanno fare il loro lavoro bene, vabbè, insomma, tutte queste cavolate che ovviamente loro si dicono per farsi belli. Sì, sì, retorica proprio ridicola. Comunque, al di là di questo, la cosa interessante che è emersa da questo convegno è il fatto che loro rivendicavano una maggiore voce, quasi una maggiore autonomia rispetto alla politica, dicendo: in questa fase storica di transizione, in cui in qualche modo si è destabilizzato l'ordine politico che abbiamo avuto negli ultimi 20 anni, bisogna inserirsi velocemente per far vedere, per fare scuola, ovvero noi esercito oramai abbiamo una conoscenza della tecnica e del territorio molto, molto importante, quindi dobbiamo metterla sul piatto e imporre un po' la nostra linea ai politici e non stare più alle regole che i politici ci dettano noi. Secondo me questo qua è un elemento molto importante, anzitutto perché comunque al di là del fatto che siamo presenti in 34 paesi, siamo anche la seconda forza NATO in termini di impegno militare nel mondo, quindi come dire, non ci sembra a noi, ma in realtà abbiamo un'importanza militare importante, e se questi vogliono prendere addirittura maggiore, non l'hanno chiamato autonomia, ma poi nei fatti quello è, perché se vuoi imporre la tua voce sui politici evidentemente vuoi essere un po' più autonomo, vuoi avere più diritto di parola, no? È una cosa su cui dobbiamo attenzionare nei prossimi anni, proprio per riprendere il discorso della politica estera di cui parlavamo.
Ma io volevo invece riportare un po' il discorso, visto che giustamente è stato fatto un quadro piuttosto completo del livello internazionale dei conflitti in corso e anche a livello di cronaca estremamente attuale. Volevo riportare un po' l'attenzione sui fronti interni, perché questi nelle guerre poi sono nelle guerre, ormai appunto io sono d'accordo, viviamo in un'epoca di guerra permanente che può spostarsi di quadrante in quadrante, adesso molto concentrata sul quadrante medio orientale, ma che non cessa, insomma non si arriva a una stabilizzazione volontariamente, perché sono d'accordo anche sul fatto che sia che ciò convenga al capitale globale, questo tutta questa instabilità. Il fronte interno però è importante in ogni paese, perché poi le sofferenze per la popolazione vengono sì dalle bombe nei paesi in cui, insomma, nei paesi che sono interessati poi fisicamente effettivamente come teatri di guerra, ma le sofferenze per tutte quante le popolazioni sono spesso causate soprattutto dalle politiche interne dei governi e degli stati impegnati nelle guerre. Torno a Erdogan, perché mentre insomma, ormai varie decine di minuti fa ne parlavamo, ma mi era venuto in mente in modo forte nel momento in cui pensiamo alle offensive che sta ancora preparando, perché appunto annunciano loro stessi, l'establishment turco, di non volersi fermare, ma che anzi Afrin è il primo passo di una lunga serie di avanzamenti, di conquiste, di un espansionismo turco fortissimo. Erdogan, poco meno di 3 anni fa, respingendo quel golpe, quel tentato golpe, golpe più o meno, insomma golpe poco chiaro per noi, soprattutto che stiamo qua distanti, però sta di fatto golpe che fosse più o meno sincero, ecco, mettiamola così, sta di fatto che le conseguenze sono state che Erdogan ha fatto un qualcosa di paragonabile a ciò che ha fatto Hitler dopo l'incendio del Reichstag, perché non ci dimentichiamo che non solo i curdi, non solo i comunisti e i compagni in Turchia, ma decine di migliaia di oppositori democratici, anche appartenenti alla borghesia e politicamente al sistema democratico della Turchia, non certo ad organizzazioni rivoluzionarie, decine di migliaia di persone sono state arrestate, ma con condanne che possono arrivare all'ergastolo, sollevate centinaia di migliaia, sollevate dai loro lavori di professori, maestri, pubblici impiegati, cioè è stata fatta un'operazione, giudice, magistrati ovviamente, e è stata fatta un'operazione gigantesca che poi permette, perché insomma un'avventura espansionistica di questo tipo è anche molto rischiosa, insomma la popolazione, parti di popolazione potrebbero anche seriamente opporsi e ribellarsi, e quindi cosa fa un regime autoritario? Per assicurarsi questo, prima di fare l'offensiva fa piazza pulita al suo interno,
una purga gigantesca,
una purga enorme, drammatica, proprio sanguinosa. Vediamo un altro attore importante sul piano globale, la Russia. Beh, la Russia di Putin sul piano interno è un mondo tutto molto interessante, adesso non c'è tempo, ma ci posso fare cenno, però anche lì rieletto col 75% e passa dei voti, quindi vabbè, di fatto insomma una democrazia nemmeno più formale, ecco. E se sei un suo oppositore, e anche lì non si parla di grandi rivoluzionari ma di semplici giornalisti di opposizione, spesso finisce avvelenato proprio con trame da spy story, omicidi proprio misteriosi quasi da romanzo, e la repressione poi di qualsiasi tipo di attivismo sociale è sotto gli occhi di tutti, sia che si parli di diritti civili sia che si parli di diritti sociali. Quindi anche la Russia sul piano interno è un mostro tra virgolette da studiare con attenzione. Andiamo a Occidente, gli Stati Uniti di Trump, altro caso di studio su cui varrebbe la pena spendere un sacco di ore. Vedremo cosa succederà adesso, per adesso non ci sono gli eccessi di repressione interna che ci possono essere in Turchia o in Russia, ma vedremo. Adesso stanno scendendo in piazza centinaia di migliaia di persone contro le armi, cosa che in America è molto importante, è un tema da seguire con attenzione. Ci sono i movimenti dei neri, che sono un'altra cosa ancora. Vedremo, vedremo negli anni anche gli Stati Uniti al loro interno cosa diventeranno, perché nei, almeno io c'ho, per l'età che ho, sono abituato a vedere gli Stati Uniti fare grandi schifezze, grandi ingiustizie fuori, però al, nel piano interno tenersi con una facciata, poi ovviamente nella sostanza non è così, ma tenere una facciata di democrazia. Adesso insomma negli anni a venire anche lì sarà interessante mantenere alta l'attenzione, e poi arriviamo anche a noi. Ettore, però vieni al microfono, se no non si capisce niente. Veniamo anche a noi, all'Europa, perché noi siamo in questa fase, è un altro lo strumento con cui stanno gestendo le dinamiche interne, ovvero quello del terrore, si faceva giustamente cenno prima. Noi siamo obiettivo di attentati, poi in Italia ancora in realtà non ce n'è stato manco uno, quindi è più una cosa percepita che... Ah, o meglio, sì, non ce n'è stato uno islamista, ce n'è stato uno fascista a Macerata, certo. Però questa paura dell'attentato islamista ci tiene sotto scacco pure a noi, nonostante non siamo Londra o Parigi, dove effettivamente poi questi tipi di attacchi ci sono state. E la restrizione di spazi di agibilità è forte, ed è forte per tutti quanti, lo vediamo insomma con pacchetti sicurezza, pacchetti emergenziali, una restrizione sempre più forte di qualsiasi diritto di natura sociale, e di fronte a una progressiva discesa in guerra, cioè anche qui si sta facendo un lavoro preventivo di restrizione degli spazi per preparare un'epoca di guerre continue. Ecco, questo purtroppo mi sa che ce lo dobbiamo mettere in testa, e dobbiamo metterci in testa anche iniziare a pensare a come opporsi. Questo perché anche prima si faceva cenno a, giustamente sono d'accordo anch'io, l'instabilità può anche essere una premessa positiva. Ma lì sei te che ci devi lavorare sopra. La prima guerra mondiale rese possibile la rivoluzione in Russia, ma la rese possibile perché il partito bolscevico e gli altri partiti rivoluzionari erano decenni, e col 1905 avevano dato un'accelerazione grossa, che preparavano una rivoluzione. Quindi l'instabilità ti può favorire, ma solo se tu hai gettato delle basi, altrimenti un'instabilità del genere è solo... premette solo a un'epoca di distruzione, di continui investimenti bellici, di continui attentati terroristici, cioè un'escalation che di cui non si può vedere la fine, ed è nostra responsabilità.
La stessa rivoluzione francese non è che è accaduta, sono stati 40 anni di instabilità finanziaria, dove se cambiava il re cambiava uno appresso all'altro il ministro delle finanze, però si preparava all'interno, che fu quella una rivoluzione borghese, all'interno della borghesia c'erano tutti i presupposti per arrivare poi al 1789, quel famoso luglio. Sono d'accordo pienamente con te, cioè se si lavora, Ettore dice oggi pure in Italia si aprono spazi, è vero, però bisogna vedere come ti inserisci dentro questi spazi.
Ad esempio mi viene in mente su quello che diceva Giulia sul convegno dei militari, per diciamo in vista di un maggior potere, quindi una stretta autoritaria possibile favorita in Italia da questi apparati qua, la cosa perfetta è che governino i 5 Stelle, ovvero forze deideologizzate, che non hanno idea, un'idea di società, non hanno idea di che tipo di politica fare in modo organico, hanno solo idee singole sparse e non organizzate in modo organico. Sono perfetti, perché lì puoi metterci la mano te e dire voi state al governo, ma il paese lo gestiamo.
Ma è esattamente quello che hanno detto in modo esplicito, e questa è la cosa ancora più preoccupante. Cioè loro hanno proprio detto, poiché stiamo vivendo una fase storica di transizione poco chiara, in cui non ci sono le competenze tecniche per gestire le missioni estere, ci mettiamo noi in gioco, perché invece noi sappiamo molto bene come farle. È veramente preoccupante.
Questo è inquietante, e aggiungo un ultimo elemento che mi ero scordato, che non so se avremo tempo di trattare, nelle nostre intenzioni c'era di trattarlo oggi almeno in parte, e va sempre sui fronti interni in questo periodo di guerra globale permanente, è la questione della guerra virtuale, del furto di dati, delle truffe, appunto come quella clamorosa in qualche modo di questi giorni, in cui c'è di mezzo Facebook, in cui casomai se abbiamo tempo approfondiamo dopo il discorso, però anche queste anche queste sono logiche che rientrano negli scenari di guerra, perché appunto si utilizzano truffaldinamente dati, profili, per favorire, perché adesso poi non so bene, cioè non conosco cosa c'è dietro le quinte ovviamente, quindi prendo per buona la vulgata dei giornali solo per fare l'esempio, che la Russia condiziona tramite questi mezzi le elezioni negli Stati Uniti perché preferisce un presidente a un altro. Ecco, c'è anche questo ulteriore elemento in più, molto sfuggente, molto soprattutto per i comuni mortali, rispetto alla repressione fisica o alla repressione economica, che magari comunque te ne accorgi meglio. Qui siamo proprio a un livello subliminale, sottile, ma che fa parte sempre di un teatro bellico.
Sì, che poi tra l'altro questa azienda è comunque di matrice di estrema destra, perché il proprietario, il principale azionista è di un mezzo fascista, quindi
cioè mezzo nel senso che è molto più che fascista, cioè proprio filo nazista. Rappresenta proprio i nazisti, appunto, né Bannon non ha assicurato un anno fa.
Giri sempre a quel tipo di matrice ideologica si ritorna, no?
Sì, diciamo che riprendendo un po' le file di tutti quanti i ragionamenti, no? L'elemento che accomuna tutto è ovviamente una conflittualità di classe che è molto elevata. Elevata soprattutto in una fase in cui la crisi del capitale fa sì che c'è, difficoltà di accumulazione a livello mondiale e dunque hai necessità di forme coercitive sulla classe subordinata sicuramente più elevate. Oggi non abbiamo parlato di lavoro e disoccupazione, ma ovviamente era il denominatore comune che abbiamo fatto scomparire dalla nostra trasmissione, non perché lo ignoriamo, tutt'altro, come diceva Varepino, poi qualche altro ascoltatore, rimane sempre centrale, perché in qualche maniera più siamo vulnerabili come classe dal punto di vista economico e dal punto di vista politico, più subiamo inevitabilmente tutte quelle che sono le offensive della classe, come diceva, ecco, questo lo diceva Pino, la classe che sta a Lorenzo, che sta a Centocelle e non solo necessariamente in Turchia. Però è importante, appunto, anche come diceva Fabio, giustamente abbiamo condiviso un po' tutti, fare riferimento all'internazionalismo anche dal punto di vista, diciamo, come viene detto, geopolitico, imperialistico è sicuramente meglio. E volevo fare un'altra domanda a Fabio in questo momento, no? Abbiamo fatto più o meno un quadro della situazione in questo momento e lo condividiamo, insomma è evidente a tutti che appunto nei territori curdi siriani, quella zona lì del mondo, si stia verificando un conflitto ad alta, bassa intensità a seconda delle fasi, in cui sono un po' tutti contro tutti, le alleanze scivolano da un momento a un altro su versanti che sono anche difficili da interpretare. Allora, riprendendo il discorso, noi da comunisti, da persone che appunto cercano di vedere con un punto di vista di classe la situazione, che cosa possiamo fare per riuscire a ricondurre la questione curda all'interno della conflittualità di classe, cioè riportare la questione curda dal nostro punto di vista? In altri termini, sicuramente l'attività di controinformazione, io direi informazione, non controinformazione, che non siamo contro nessuno, noi siamo per l'informazione, quella vera, quell'altra è disinformazione, noi la reputiamo la nostra informazione. C'è attività di sensibilizzazione, perché se ne sa poco, come abbiamo detto, la stampa non ne parla assolutamente, quella ovviamente di come viene definita ormai di regime, quella di classe ancora meglio, non ne parla proprio. C'è la possibilità di intervenire in qualche maniera con altri strumenti. Penso per esempio, è stato fatto durante il periodo dell'IPG, no? Della fase precedente della guerra all'ISIS, no? Con una sorta di brigate internazionali, di gruppi di compagni che sono andati in maniera più o meno sporadica e forse individuale e poco organizzata a combattere quello che era il Daesh o ISIS, che dir si vuole. In questa fase abbiamo una soluzione politica? Possiamo cominciare a immaginare una soluzione politica che vada oltre la denuncia che noi stiamo facendo, secondo me, che è sacrosanta e giustissima, da questi microfoni e con mille manifestazioni, perché è giusto fare una rete da questa parte, ma abbiamo la possibilità di dare un sostegno materiale a queste popolazioni che stanno subendo in questa maniera così pesante, come descriviamo, il conflitto e l'aggressione turca? Perché prima era possibile, l'abbiamo detto tra le righe, gli Stati Uniti lo permettevano in qualche maniera, che alcuni compagni italiani andassero a combattere lì, abbiamo libri, tanta letteratura, tanti esempi. Adesso com'è la situazione? Ecco, pure questo vorrei sapere da Fabio, se ha qualche informazione di più.
Ma informazioni specifiche non ne ho. Diciamo che il compito della solidarietà nei confronti del popolo curdo è importante e si sta sviluppando, è bene che si sviluppi ulteriormente. Ieri per esempio c'è stata qui a Roma una celebrazione della Nevrotska, ha visto la partecipazione di molte centinaia di persone al centro sociale Ararat, che ci ha avuto appunto, che è stata un'espressione importante. Ci sono anche oggi, per esempio, mi pare a Garbatella, e nei prossimi giorni iniziative specifiche dedicate al popolo curdo, ed è bene portarle avanti come iniziative di informazione, di solidarietà, di raccolta di fondi, di aiuti medicinali e quant'altro. Il nodo politico lì fondamentale è il regime turco, che va affrontato in termini politici. E su questo piano appunto abbiamo una totale sottomissione dei governi italiani, da ultimo quella foto veramente brutta, no? Che vede Gentiloni ed Erdogan a colloquio molto, diciamo, come dire, cordiale, nel momento in cui Erdogan era impegnato come da sempre nella repressione sanguinosa del popolo curdo mediante veri e propri crimini contro l'umanità, come sono stati compiuti recentemente non solo ad Afrin ma anche sullo stesso territorio,
perdonami,
a Cizre, a Sur e in altre località.
Ricordo che era in quell'occasione, era esattamente una settimana dopo l'inizio della campagna denominata in maniera anche scabrosa, secondo me, Ramoscello d'Ulivo, insomma, quindi è venuto qui.
C'è una connivenza totale rispetto alla Turchia. Ecco, si parlava dei 5 Stelle, anche lì l'analisi va un attimo approfondita. Io ho qui sott'occhio i punti del programma di politica estera del Movimento 5 Stelle, che sono 10, l'ho tratti qui da un sito che fa un po' una sintesi del programma dei 5 Stelle sui vari argomenti, e questi 10 punti sono i seguenti: contrasto ai trattati internazionali, TTP e CETA, che è un elemento, se vogliamo, abbastanza concreto, sempre che venga portato avanti. Numero 2, sovranità e indipendenza, che invece è molto, diciamo, di carattere generale. 3, no all'austerità, anche questo. 4, ripudio della guerra. 5, smantellamento della troica. 5, disarma come premessa alla pace. 6, scusate, disarma come premessa alla pace. 7, Russia, un partner economico e strategico contro il terrorismo. 8, riformare la NATO. 9, risoluzione dei conflitti in Medio Oriente, anche questo insomma un po' generico, cioè. 10, nuovi scenari di alleanze per l'Italia, quindi un programma estremamente generico, nel quale, con un po', diciamo,
è sempre molto ambiguo,
di risposte, si potrebbero cogliere anche elementi positivi, no? Però diciamo che il Movimento 5 Stelle già da qualche tempo ha avviato un'autonormalizzazione volta a rendersi accetto a tutti quanti i poteri forti, sia interni che internazionali. Cioè, nonostante questi elementi di programma, forse qualche elemento di battaglia politica ce la offrono. Poi non sappiamo se ci sarà un governo in qualche modo dei 5 Stelle, quanto durerà questo governo, eccetera, però è un terreno politico che secondo me non va sottovalutato, questo di entrare anche nelle contraddizioni dei 5 Stelle e di tutti i milioni di gente che l'hanno votato, perché poi appunto vediamo situazioni come Pomigliano d'Arco, storico insediamento operaio vicino a Napoli, dove i 5 Stelle piano il 60%, nel Sulcis uguale, dove addirittura ci stanno anche una crescita della Lega nel Sulcis dovuto a... Quindi ci sono questi elementi di contraddizione delle forze politiche 5 Stelle, ma anche per certi aspetti la Lega Nord, che non vanno sottovalutati, rispetto ai quali va fatto un intervento politico. Il terreno politico non può essere lasciato a loro, ovviamente, non è che noi possiamo andare a fare cose sociali, alle vertenze, che ovviamente vanno fatte, eccetera, e poi lasciare tutto il terreno della rappresentanza politica ai 5 Stelle e alla Lega Nord, che oggi si propongono come forze alternative al regime esistente. Per tornare alla domanda di Francesco, il punto, il discorso è quello della Turchia, nodo fondamentale per aiutare il popolo curdo, ma anche il popolo turco, anche tutti i popoli, certo, della Turchia, è quello del regime di Erdogan. Allora, Erdogan ha fatto qualche anno fa un'operazione di alleanza con il cosiddetto Stato profondo turco, no? C'è un Stato profondo che significa appunto i servizi segreti, le forze armate, le forze di polizia, eccetera, contendendolo a Gülen, che era appunto l'altro diciamo leader con il quale era andato a braccetto fino a poco tempo fa, e ha fatto questa operazione di conquista dello Stato profondo, che ha portato come conseguenza immediata alla rottura dei negoziati che erano stati avviati all'inizio del 2010-2011 con le organizzazioni curde, negoziati che vedevano la partecipazione anche di alti di esponenti di alto livello del governo turco e dei servizi segreti turchi, il MIT. Ha rotto quel negoziato e ha rilanciato la guerra totale contro i curdi. Un episodio che ha segnato questo cambiamento, questo rovesciamento totale è stata l'uccisione delle tre compagne curde avvenuta a Parigi qualche anno fa. Così come ci sono stati, ovviamente anche la situazione siriana ha giocato da questo punto di vista, cioè ha giocato sia per condizionare Erdogan, sia a sua volta per dare modo a lui di rilanciare questo ruolo appunto espansionista, che però è un ruolo espansionista che ha degli elementi di fragilità. C'ha degli elementi di fragilità perché la situazione economica turca non è poi così buona come lo era fino a qualche anno fa, cioè sta chiaramente peggiorando, e c'è questa sua spinta repressiva appunto che fa vittime anche nel mondo, diciamo così, della borghesia o media borghesia illuminata, appunto si ricordava i giudici, gli accademici, gli avvocati, che peraltro in Turchia hanno una tradizione di sinistra molto forte, rivoluzionaria, no? Ci sono settori, organizzazioni di avvocati che hanno una grossa presenza, che oggi sono nel mirino della repressione. Abbiamo nostri compagni, qui parlo come giurista democratico, nostri compagni ed amici turchi che sono ormai in carcere da vari mesi, insomma, che sono...
Parlavi prima di Gulem, sarebbe il tizio che poi è stato esiliato negli Stati Uniti,
sì,
a cui è stato accollato il colpo di
Stato, che era diciamo il compare di Erdogan fino a un certo punto. Poi sono entrati in lizza e c'è stato questo episodio che si rievocava prima, mai del tutto chiarito, del tentato golpe, insomma un golpe, sì, un po', diciamo così, come dire, da sprovveduti, nel senso che poi è servito a Erdogan per rilanciare la sua leadership, la sua immagine, con lo stato d'emergenza che dura tuttora, con il referendum che ha vinto, ma ha vinto per un margine molto esiguo grazie a brogli massicci circa un anno fa, vinse questo referendum per la riforma costituzionale. Quindi diciamo così che anche il parallelo con Putin, attenzione, cioè siamo sempre attenti a distinguere un po' le situazioni, vale fino a un certo punto. In realtà in Turchia c'è una situazione di spaccatura verticale della società, per cui possiamo dire che almeno il 50% della società turca, non solo i curdi ma settori importanti del popolo turco, cioè dei turchi, diciamo così,
dei turchi turchi
e anche delle altre minoranze nazionali che esistono ancora in Turchia, che contro Erdogan. Quindi è chiaro che lui oggi, con la repressione che ha scatenato, mantiene, perché è una repressione veramente brutale, capillare, mantiene una sua posizione, però fino a quando, e questo è legato poi ovviamente anche all'evoluzione dei teatri di guerra in Siria, anche dei teatri di guerra interna nel sud-est, eccetera. Quindi quella è la situazione che va tenuta sotto controllo, cercando di rompere questa connivenza scandalosa che si è creata storicamente fra governo italiano e governo turco per interessi di natura commerciale, vendita di armi, il discorso dell'immigrazione che ritorna anche in questo contesto, per cui si danno 3 miliardi di euro a Erdogan per contenere la migrazione che se no invaderebbe l'Unione Europea. Cioè, quello mi pare che sia il punto nodale oggi su cui concentrare la nostra attenzione, sapendo che in realtà la posizione di Erdogan è molto meno forte di quella che può apparire a un osservatore superficiale, che ci sono forze importanti nella società turca che continuano a mobilitarsi, anche perché non hanno alternative, perché di fronte a una pressione brutale di questo avanti, genere, sì, non è che poi fa finta di niente o darti a attività tornare nel privato, cose. C'è comunque uno scontro che viene imposto e che dovremmo tenere sotto osservazione, sviluppando i nostri rapporti con questa realtà, la nostra solidarietà nei confronti dei curdi, ma anche nei confronti dei democratici turchi che sono appunto vittima di questa feroce repressione. Cioè, giornalisti di Cumhuriyet condannati all'ergastolo per aver scritto, che una cosa peraltro risaputa ormai a livello mondiale, che cioè Erdogan ha appoggiato l'ISIS per vari motivi e in vari modi. Quindi questo mi pare che sia un terreno fondamentale di iniziative e di analisi per il prossimo futuro, che si lega poi strettamente anche alla costruzione di un'alternativa in Italia, appunto per il tipo di addentellate. Sulla questione dei militari, i militari sono dei tecnici, quindi diciamo che i militari italiani fanno il loro ruolo, svolgono il ruolo dei tecnici in modo, insomma, diciamo, dal punto di vista tecnico non è che so peggio di altri, insomma, so più o meno, hanno dei livelli di professionalità anche elevata. Il problema è che ci vuole anche una direzione politica, cioè non è che il militare può essere lasciato, perché quelli dicono sì, siamo in 53 paesi, poi vai a vedere, 53 paesi vanno dall'Afghanistan, dove stanno sotto comunque il comando degli Stati Uniti, e fa una guerra che è persa ormai da anni e rispetto alla quale non si intravedono soluzioni politiche, stanno in altre situazioni con compiti diversi. E il discorso va articolato di differente. Quello che è certo è che non si può delegare ai militari la politica estera, insomma, non si può delegare.
No, ma c'era anche il detto, c'era anche il detto, dice, di non delegare la guerra ai militari. Sì. C'era anche questa cosa, dice, attenzione a non delegare la guerra. Vabbè,
dipende dai comunque, paradossalmente in Italia c'è una classe politica talmente insulsa, insipida, ignorante, eccetera, che alla fine i militari sembrano
una scienza.
Sembrano anche politicamente hanno un po' più di sale e zucca, insomma. Appunto, poi vedremo mo che cosa succede sul piano anche delle scelte di governo in Italia, situazione completamente confusa rispetto alla quale non si capisce bene dove andremo a parare. Se i 5 Stelle volessero attuare anche solo in parte questi 9 punti, avrebbero secondo me grosse difficoltà, quindi saranno costretti a ripiegare sul taglio dei vitalizi, sarà la cosa che fa il governo a 5 Stelle. Va bene.
Ma già lo vediamo, no?
Il taglio dei vitalizi e qualche aumento di cittadinanza ottenuto risparmiando su altre spese sociali o su, insomma, si destreggeranno, allora lì devi avere capacità di intervenire tutti.
Però lo vediamo, no? Poi già, nel piccolo di Roma, no? Antipalazzinari, contraggiamentificazione, sta facendo tutte le operazioni che favorisce i palazzinari, basta vedere quello che sta facendo con quell'immobile su via Cristoforo Colombo, no? Che era,
meglio dire. Tranne quella di turare le buche.
Cioè, poi le buche magari le.
No, perché, ma adesso lo voglio dire.
Cioè, io non ho questa fiducia in nessun modo dei 5 Stelle, perché l'ipocrisia è totale, l'abbiamo visto in questi giorni in modo palese. E a questo punto farei l'appello a tutti quei compagni che hanno pensato di votare i 5 Stelle per rompere, no? Uno schema, pensando chissà quale rotture potevano venire fuori, e ci troviamo i 5 Stelle che fanno la pastetta con Salvini, no? E vediamo, e non è detto
con
che
Berlusconi, direttamente con Berlusconi,
direttamente attraverso
la presidente del Sa.
E tutta questa operazione che vi ha così, i compagni dovrebbero meditare, gente, meditare.
No, Ettore,
perché
no,
ci abbiamo molti.
Sono parzialmente
nostri,
d'accordo, perché.
Scusa, fammi finire. Nostri mostri amici vicini in cui ci troviamo a fare conflitti insieme, che però hanno fatto scelte assolutamente errate. E quello che all'inizio ho cominciato a parlare io, che sembrava stonato, proprio questo. Per fare tutto quello che diceva Fabio, se non facciamo noi una soggettività nostra qui dentro, assolutamente non diventa efficace. Se volemo essere incisivi, soprattutto sulla solidarietà dell'internazionalismo, dovremo avere forze da condizionare la direzione politica di sto governo, altrimenti noi non andiamo a nessuna parte.
Ettore, una cosa, io de che dicevo parzialmente d'accordo, perché io non farei un appello ai compagni e compagne che hanno votato i 5 Stelle, perché se noi ce li mettiamo a fare appello dicendogli guardate che vi siete sbagliati, se posizioni, noi dovremmo fare una cosa con questi compagni, aprire un ragionamento. Cioè, io ritorno sempre a bomba della faccenda. Se non si apre un ragionamento all'interno di tutte quelle forze che si richiamavano a determinati obiettivi, e che qualcuno, come giustamente dici tu, è uscito fuori, diciamo, dal seminato, dal percorso. Se non facciamo un ragionamento pure serio, a fondo, che ci può poi trovare d'accordo o meno, è un altro discorso. Se noi ci limitiamo, diciamo, a appelli oppure a delle condanne, non accade niente. Qui c'è un problema serio di aprire una discussione grossa all'interno del movimento antagonista, anticapitalista, comunista, libertario, ma una discussione grossa, una sorta di convenzione. Io questa, mi vogliono scusare e i compagni all'ascolto, tutti gli ascoltatori, io ci tornerò sempre su questa questione. Io vedo la necessità di una convenzione che duri alcuni giorni, ma non per preparare una semplice iniziativa che sia la risposta alle iniziative di chi governa. Prossimamente non so se governerà il centrodestra. Noi non ci possiamo limitare a questo, noi dobbiamo cominciare a fare iniziative che ci abbiano il sentore di determinare, di proporre in maniera più o meno organica, diciamo, delle linee de programma. Per far questo bisogna che quelle forze che si sentono essere le avanguardie dei movimenti, ma una è avanguardia dei movimenti se vive dentro i movimenti, cioè se non si estranea dai movimenti. Però l'avanguardia dei movimenti bisogna che comincino a prendere atto della necessità di una discussione a fondo che delinei, diciamo, delle orientamenti.
Vabbè, tu su questa cosa io penso che molti compagni fanno questo interrogativo, però poi non si arriva al cuoio di niente, se non poi magari scadere a una scadenza di iniziativa elettorale o altre scadenze che ci stanno. Perciò le iniziative ne dovrebbero essere tante. Io, per esempio, davanti all'andazzo politico che c'è sta, no? Io mi sarei aspettato già un rilancio, per esempio, ci abbiamo due date importanti che segnano la differenza, e so, il 25 aprile e il 1 maggio. Ancora non ho sentito niente di un 25 aprile di antifascismo militante reale, antirazzismo in solidarietà dei popoli che lottano nell'internazionale, come i palestinesi, i curdi, i venezuelani, tutti quelli che stanno in questo momento in conflitto. Un 25 aprile che richiama tutto questo. Se voi ne sapete qualcosa, io non ne so niente. Non sento un primo maggio alternativo, magari un primo maggio diverso dai concerti, ma di lotta, davanti alla logistica di Piacenza, per esempio, dove lì ci stanno i sfruttati, i veri schiavi reali, no? O a Rosarno, cioè, voglio dire, questo ci potrebbe arrivare a poi a farci un confronto vero e reale.
Abbiamo una chiamata.
Ah, allora, prima la chiamata, poi interviene Fabio che ci deve dare qualche comunicazione.
Pronto? Pronto, sei in onda.
Pronto, ciao, buongiorno. Io ho aspettato a chiamare perché pensavo magari ne avreste parlato, forse non avrò sentito proprio due ore di seguito, quindi non so se avete accennato a iniziative della settimana prossima, cioè di questa che viene, sì, sulle richieste di provvedimenti disciplinari ai lavoratori del policlinico.
No, aiutaci, perché se diciamo l'avevo rimosso.
No, io ho aspettato perché dico magari invece ne parleranno, se ne è parlato, se ne parlerà questa settimana, ma visto insomma l'ascolto che c'è, vi vengo anch'io, mi sembrava importante dirlo. Diciamo, all'interno di discorsi che sono stati fatti anche all'inizio, è più importante quello, è più importante quell'altro, che trovo assolutamente assurdi. È vera però una cosa, tu parlavi del primo maggio, del 25 aprile, qualcuno prima di te parlava di convenzioni, non so, discussioni, eccetera. Le cose si sviluppano nelle lotte. Allora, ci sono questi tre lavoratori del Policlinico che, come già accadde per lo Spallanzani, sono sotto provvedimento disciplinare, e non c'è ottimismo su come andrà a finire, semplicemente perché hanno rilasciato un'intervista raccontando le stesse cose sul pronto soccorso in particolare, ma su tutta la gestione dell'ospedale, che lo stesso Senato in una commissione ha detto in maniera anche più pesante. Si parla di diffamazione, come al solito, le solite storie. Allora, cioè, è già, diciamo, partita una mobilitazione che però vedrà due giornate molto importanti, che sono il 29 marzo alle 9:30 al rettorato della Sapienza, perché due di questi lavoratori, questa è l'altra assurdità dell'ospedale policlinico, sono dipendenti dall'università, e l'11 aprile alle 12 invece sotto la direzione del policlinico, perché il terzo compagno è dipendente della regione. E quindi per noi, insomma, per chi ragiona un attimo anche su che cosa possa significare questo, non solo per la lotta all'interno della sanità che sta un pochino ripartendo con le forze che ci sono, ma comunque in maniera molto determinata, si è costituito un coordinamento cittadino sanità che insomma lavora su questo e che vede con lavoratori e lavoratrici di alcuni ospedali romani, nonché compagni che ritengono che questa sia una lotta che riguarda veramente, fuori di retorica, chiunque insomma viva e respiri. Quindi questi sono appuntamenti molto importanti. Io ricordo anche quello che ci fu prima dell'estate allo Spallanzani, che vide una certa presenza, che forse anche determinò una riduzione delle pene, insomma, chiamiamole così, che l'ospedale, la direzione di quell'ospedale voleva combinare, però insomma se finì con 4 mesi di sospensione al lavoratore e alla lavoratrice senza stipendio. Quindi noi crediamo che sia importante insomma una presenza. Primo perché la sanità, appunto, come dicevo, riguarda tutti, primo perché questo è l'indirizzo, non puoi parlare, non puoi dire nulla, perché l'azienda da cui dipendi, eccetera, ti può insomma ricattare in questo modo. Fra l'altro insomma non è che sia una lotta che chissà che masse vede, per cui però è significativo che in qualche modo dà fastidio e mette paura. È un'indicazione che non viene probabilmente dallo stesso ospedale, ma viene da molto più in alto. Abbiamo questa bella nuova giunta regionale con più o meno le stesse persone che si occupano della sanità, come se ne sono occupate fino adesso, quindi a me interessava insomma rilanciare questi appuntamenti perché sono importanti. Ieri c'è stata una serata a Casale Alba 2 qui a Roma, semplicemente per raccogliere soldi per diciamo le spese legali, perché ovviamente bisognerà farsi assistere sia in questa sede sia, speriamo di no, anche in sedi penali. Ecco, mi interessava di lanciare questi appuntamenti.
Benissimo, grazie. Guarda, non l'avevamo trattato perché non era nelle cose, non avremmo parlato se non avessi.
Va bene,
ecco. Grazie, ha fatto ciao, bene. Ricordiamo gli appuntamenti: il 29
il 29 marzo, quindi giovedì alle 9:30 sotto al rettorato per questi due compagni, e poi l'altra camera, diciamo, disciplinare l'11 aprile alle 12, questa volta sotto la direzione del Politico. Ma ne parleremo, ci sono anche degli spot che vanno per radio, quindi insomma lo propagandiamo. Ciao, grazie.
No, questa è una cosa seria, insomma, perché se questa è la cosa, uno critica cose che poi sono pubbliche, perché per esempio quello che hanno fatto al Policlinico l'ha fatto Striscia la Notizia, l'ha fatto La 7, l'ha fatto Il Fatto Quotidiano. Due lavoratori hanno fatto queste dichiarazioni e vengono proposti per il licenziamento, no? L'hanno fatto allo Spallanzani, lo fanno a Policlinico, adesso l'hanno fatto alle ferrovie, lo fanno ovunque. Anche questo è un altro modo di ricomporre il blocco sociale, partecipare a queste iniziative, perché se no noi il blocco sociale non lo ricomporremo mai se non troviamo il modo di intervenire su queste cose. E se tu intervieni su queste cose condizioni a tal punto che puoi incidere anche per portare solidarietà ai popoli in lotta a livello dell'internazionale, no?
Sì, no, direi che è fondamentale questo terreno. Il modello che viene avanti è quello del servo della gleba, che deve lavorare zitto per pochi soldi, tante ore, e guai se apre a bocca, insomma, che è un modello completamente opposto anche a principi, diciamo così, democratici, di natura assolutamente appunto borghese addirittura, no? Ma lo stesso statuto dei lavoratori, che prevede appunto il diritto dei in termini anche più concreti è chiaro che, specialmente quando si parla di servizi pubblici, quindi sanità, scuola, trasporti eccetera, la voce dei lavoratori e delle lavoratrici dovrebbe essere fondamentale anche per migliorare questi. Quindi il fatto che tu la tagli significa che proprio vuoi ridurli a semplici rotelle dell'ingranaggio, qui tutti quanti possono parlare, tranne i diretti interessati, cioè quelli che quel lavoro lo fanno tutti i giorni e che possono dare anche un contributo. Volevo solo riprendere, è stato accennato, qualcuno ha nominato il Venezuela, che è un tema che non abbiamo affrontato in questo, poi magari sarebbe il caso di dedicarci, se volete, dei punti specifici. Ricordiamo che in Venezuela il 20 maggio ci saranno le elezioni presidenziali, che vedranno la partecipazione di pochi candidati, perché l'opposizione teleguidata dagli Stati Uniti ha deciso di non partecipare, perché sa che comunque prenderebbe subirebbe una sconfitta come l'ha subita di recente in almeno 3 occasioni, cioè con le elezioni da costituente a fine luglio, con le elezioni regionali a ottobre o novembre, mi ricordo, e con le elezioni comunali a dicembre. E quindi si sa che vince lì il PSUV, cioè il partito chavista. Come si sa che vince il PSUV e viene riconfermato a grande maggioranza Maduro, ci sono delle manovre molto inquietanti di evitare, far sì che non si vada alle elezioni. Quindi teniamo sotto controllo anche questa situazione del Venezuela, perché lì ci sono state dichiarazioni, ad esempio, del ministro dell'Azienda, il ministro dell'economia, diciamo così, colombiano, che ha parlato esplicitamente della necessità di un intervento militare delle forze armate colombiane in Venezuela. Ci sono dichiarazioni analoghe da parte di altri governanti latinoamericani, fra cui il famoso Kuczynski, detto il cagnolino di Trump, che è presidente peruviano, che ultimamente fortunatamente si è dimesso perché sono venuti fuori alcuni episodi di corruzione che lo riguardavano direttamente. Quindi in questo senso c'è stato un indebolimento di questo fronte anti-venezuelano a livello latinoamericano, però la situazione è inquietante. Ci sono state queste dichiarazioni, ma tutte sono state dichiarazioni, ma già da tempo, di esponenti dell'amministrazione Trump. Anche la sostituzione di Tillerson, che pure era l'uomo dell'Exxon Mobil, con Pompeo, cioè col direttore della CIA, capo del Dipartimento di Stato, può preludere a scelte di intervento militare, guarda, diretto, Fabio, nello scacchiere latinoamericano in particolare, come in altri scacchieri. Quindi, diciamo così, un invito alla vigilanza, alla solidarietà col popolo venezuelano. Abbiamo fatto una bella iniziativa due giorni fa al Faro, al Cullo, con appunto di discussione sul Venezuela, con una buona partecipazione, e toccherà farne altre, e comunque tenere molto sotto controllo questa situazione e far sì che il popolo venezuelano possa esprimere democraticamente il proprio voto il 20 maggio senza che queste...
il rischio militare.
Ma pensavamo adesso che siamo in chiusura, purtroppo non abbiamo il tempo per affrontare quest'altra tematica, però pensavamo prima di entrare di dedicare una trasmissione specifica proprio sull'America Latina, anche perché abbiamo appunto quello che accennava, se non sbaglio, Ettore Serafino qualche mezz'oretta fa dell'assassinio di quella compagna Maria El Franco, se non ricordo male, tutta la militarizzazione del Brasile, di Rio de Janeiro, successivo al colpo di Stato Temer.
Repressione in Argentina, per non parlare dell'Honduras.
C'è anche il tema interessante di Cuba.
Il
tema interessante di Cuba, no? Che ci sono le elezioni, e probabilmente fra qualche settimana assisteremo al primo periodo post Castro, no? Perché Raul si dimetterà e probabilmente Díaz-Canel sarà il prossimo presidente di Cuba. Insomma, bisognerebbe fare un punto specifico. Noi all'1:05 siamo arrivati a chiusura. Abbiamo tante tematiche, anche oggi tanti stimoli sono arrivati anche dalle telefonate, per cui le tematiche sicuramente non mancheranno. Cercheremo ovviamente, con il solito piglio, no? Teso a creare qualcosa oltre che a informare, no? Nella direzione che abbiamo più o meno tutti condiviso, di cercare di occupare per quanto possibile questo spazio politico che piano piano si sta creando. Nelle prossime trasmissioni, domenica prossima non saremo in trasmissione e quindi riprenderemo l'8 aprile. Io sto attendendo perché è arrivata una telefonata, allora possiamo chiudere augurando a tutti una ottima domenica, ringraziando tutti per il sostegno dato per il nuovo ripetitore, ricordando infine i numeri della radio per chi vuole sostenerci: conto corrente postale 61804001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56, 00185 Roma, oppure attraverso il sito www.ondarossa.info. C'è un appuntamento.
Di ricordare l'appuntamento di oggi pomeriggio compagna.
Ah, oggi pomeriggio, pensavo che era la mattina.
Oggi pomeriggio.
Allora.
Rettifica.
Rettifichiamo, perché io mi sembra che avevo letto che era la mattina dalle 11 all'1 a Piazza Madonna di Loreto, invece è il pomeriggio a Piazza Madonna di Loreto, presidio in solidarietà della compagna uccisa in Brasile, Maria
Ele Franco.
Vabbè, insomma, dato che l'appuntamento è di pomeriggio, facciamo correzioni.
Oggi.
Un presidio di solidarietà per l'assassinio di questa compagna. Noi in ogni modo avevamo fatto i saluti, avevamo sollecitato la sottoscrizione, ricordate, per l'uovo di Pasqua per la radio, e vi diamo appuntamento, diciamo, no a domenica, perché domenica e Pasqua ognuno c'ha problemi familiari.
C'è proprio
niente. Non possiamo. Ma no, per motivi religiosi, io. Per motivi di.
La festa è la festa.
Di riunione adesso familiare. Sicuramente di noi ci saremo e cominciamo domenica 8 aprile con tutti i temi che avevamo detto adesso ancora a svilupparli. Certo, quello dell'America Latina va preparato perché è un fatto specificamente e pure complesso. Ci lavoriamo affinché facciamo una informazione reale. Beh. Ci sentiamo alla prossima trasmissione.